Ok, diciamo nei momenti in cui... Allora, ricomincio per la registrazione. Allora, dicevo, guardate nei vostri cassetti, nei vostri armadi, guardatevi addosso e vi accorgete che il 90%, ecco che era la cifra che volevo dire, come sarà, l'80% di quello che avete non vi serve, o perlomeno non è fondamentale per la vostra sopravvivenza. No? Nel senso che se vi trovate in una situazione di crisi per la quale finiscono i soldi, per la quale improvvisamente siete costretti a dover fare delle scelte un tantino più drastiche di quelle che fate normalmente, cominciate a tagliare i consumi e dopo qualche tempo vi accorgete che tutto sommato state bene uguale. Siete sopravvissuti e anzi, forse state meglio di prima perché avete riconquistato un minimo di prospettiva rispetto a questo universo che altrimenti è un universo che attrae costantemente, no? Era un po' quello che abbiamo già accennato, credo, intendeva Simmel quando diceva che il grande problema dei soggetti moderni è riuscire a non farsi sopraffare dalla cultura oggettiva. La cultura oggettiva non è soltanto libri, film e quello che normalmente noi intendiamo per cultura, tra virgolette, ma la cultura oggettiva sono anche le pubblicità, sono anche le merci, sono anche i costanti messaggi che ti ricordano che non hai aggiornato una cosa, non ne hai aggiornata un'altra, che le tue scarpe sono scadute, nel senso che ormai non sono più quelle top e quindi devi comprarti un altro paio, altrimenti che fai? Altrimenti ti tieni le scarpe di prima. Personalmente ritengo questo che sia il concetto di fondo, no? Però quello che questo mette in luce è che quando ragioniamo di azione dobbiamo ragionare, no? Utilizzando anche Weber, ma andando qualcosa più in là, perché i nostri padri sociologi, per fortuna o per sfortuna, dipende un po' dai punti di vista, non hanno vissuto questo. Noi sì, noi ci siamo immersi fino al collo, quindi dobbiamo in qualche modo adeguare le categorie, cercare di fare in modo che queste categorie abbiano un riscontro nella prassi, cioè cercare di riconoscerle nella nostra vita. Ed evidentemente, se ci fate caso, l'azione di consumo è un'azione che si sposa a questo discorso, no? Perché? Perché nel modo in cui consumiamo noi oggi, di cui adesso ci occupiamo un po' più attentamente, scusate ma c'ho un simpatico mal di testa in agguato, dicevo, nel modo in cui noi consumiamo abitualmente, l'idea di agire orientato agli altri è precipua. Oserei dire che è fondamentale, perché noi compriamo in modo che gli altri, vedendo ciò che abbiamo comprato, capiscano cose su di noi. E quello è il punto. Il consumo si gioca tutto su questo. Ed è stato, per certi versi, un colpo di genio da parte del sistema industriale economico, no? Perché in questo modo il consumo diventa virtualmente illimitato. Altrimenti ci sarebbero stati, come stiamo per vedere adesso, dei problemi di come dire, alimentazione del ciclo. Perché? Perché noi cominciamo a ragionare di questo genere di discorsi attraverso un concetto piuttosto banale, che però ultimamente non lo è più, ed è il concetto di valore d'uso. Valore d'uso vuol dire il valore che io attribuisco a un oggetto perché mi serve. Udite, udite, gli oggetti servono. Ci sono degli oggetti con cui si fanno cose. Impressionante. Allora, una zappa, esempio. Lampante, un cacciavite, un martello, quello che volete, un utensile, io lo valuto un tot perché ne ho bisogno, devo piantare un chiodo e mi serve un martello, cosa abbastanza lineare, no? Quindi sono disposto a spendere X per poter piantare sto martello. Allora, questo va bene fino a un sistema di produzione premoderno. Perché quando poi arriviamo al sistema moderno di produzione, che succede? Che l'azienda che è diventata quello che prima produceva martelli, che sarà stato il fabbro del villaggio, quello che volete, produce molti più martelli di prima, no? E quindi a un certo punto, per bene che vada, si trova davanti a un problema, ovvero sia a chi li vende i martelli che produce? Perché finché io mi compro un martello e pianto un chiodo, quanti martelli mi serviranno a casa? Uno, no, posso regalarlo a qualcuno se, come dire, ho un rapporto particolare e so che gli piacciono i martelli, se no non è proprio sto gran regalo, però diciamo che in qualche misura potrei anche. Però capite che è un mercato che finisce. Tra l'altro il martello è pure un oggetto che, insomma, difficilmente finisce di suo, essendo un pezzo di legno, un pezzo di ferro, sta là, ce l'hai e te lo lasci anche ai tuoi eredi futuri, no? Quindi è un problema però, perché... Come vedete, questa cosa configura un cambio nel passo dell'economia. Mentre prima tu producevi per qualcuno che aveva bisogno degli oggetti, non soltanto, ma in linea di massima, adesso tu produci per produrre. l'accento va a finire sul ciclo produttivo, come avevo detto all'inizio. La fabbrica non crea soltanto delle distorsioni nello spazio, nei consumi, ma crea anche delle inversioni nei valori stessi. La fabbrica a un certo punto diventa principale nella produzione. La fabbrica deve produrre. Poi c'è il problema: a chi le vendo le cose? No? Perché io non produco degli oggetti che sono così rapidamente sostituibili da mantenermi un ciclo di produzione, anzi per farmi crescere, perché vi ricordo che c'è il problema della crescita. Non solo non t'accontenti, non solo produci molto di più, ma puoi produrre ancora di più. E quindi il tuo problema evidentemente diventa: a chi vendo le cose che produco? E questo vale ovviamente per il martello come per qualunque altra cosa. Il martello è di primo acchito, però insomma pensate, no? Un paio di scarpe, un pantalone, quello che vi viene in mente, una merce qualsiasi. E tra l'altro parliamo di merci che servono. Allora, se voi pensate a un centro commerciale, chi le vende le merci che servono in un centro commerciale? Pochi. Ci sono delle catene che sono proprio consacrate a delle cose che non servono a niente. Pensate a Accessorize, tanto per dirne una. Un negozio intero di cose che non servono a nulla. Kitchen o quelli House, Zara, per carità, senza nulla voler togliere a queste splendide realtà commerciali, evidentemente. Però è difficile che lì ci siano degli oggetti di cui avete proprio bisogno. No? Sono oggetti che potreste prendere da un altro punto di vista. Allora, l'altro punto di vista qual è? C'è il valore dello scambio. Passiamo dal valore d'uso al valore di scambio. E qui ci avviciniamo un po' alle nostre questioni. Perché? Perché il valore di scambio non ha a che fare con l'utilità di un oggetto, ma ha a che fare col prezzo che qualcun altro è disposto a pagare pur di averlo. Che non è la stessa cosa. Evidentemente. Perché? Perché mi permette di cominciare a riflettere sul campo semantico dell'oggetto, mi permette di cominciare a riflettere sui motivi per i quali qualcuno può volere un oggetto. Allora, che ne so, se ho dei collezionisti, posso cominciare a cercare dei martelli che sono stati usati da qualcuno, no? Allora facciamo una bella asta, come succede ultimamente. Allora, questo è l'ultimo martello che ha usato Michael Jackson. Azz! Mica è un martello qualunque. Su questo martello possiamo giocarci una serie di questioni, evidentemente, no? Oppure posso lavorare sull'oggetto martello e farlo diventare più appealing, più sexy, come dicono quelli che si intendono di queste cose, che come capite sono fondamentali. Quindi come faccio? Allora posso mettere, che ne so, dei disegni di un grande artista sui manici del martello. Non so se avete visto le tazzine della Illy. Tanto per... no, non vi è capitato. Andate in giro pure bendati, oltretutto, non capisco come ce l'hanno tutti qui Narni, è pieno di tazzine, con i fiorellini, le opere d'arte, le cose. Vabbè, comunque diciamo che rendo questo martello più attraente. Oppure creo degli accessori per il martello che mi permettono di farlo diventare più, come dire, appetibile per qualcun altro. Come vedete la questione si amplia, perché a questo punto io comincio a raggiungere un mercato che non è più quello dell'utente che deve usare il martello, ma è qualcuno che vuole il martello per altri motivi. Ok? Quindi, come vedete, io già qui posso, no, ampliare le mie previsioni. Ma per quanto io mi applichi, che può essere un martello? Una volta che l'ho messo in mano a un testimonial di quelli che tutti vogliono, una volta che l'ho messo in mezzo a un video porno, così magari ci associ qualche cosa di estremamente succoso, una volta che ne abbiamo parlato in qualche talk show, eccetera, eccetera, poi ho finito, perché voi dite sempre un martello, non è che, no? Poi, miracoli. Ah, allora arriviamo allo step ulteriore della questione. Io non devo più pormi semplicemente un problema di scambio, ma devo fare in modo che il martello diventi desiderabile. Ovvero sia, devo prescindere dalla dimensione in qualche misura concreta del martello, sulla quale ho giocato fino adesso in un modo o nell'altro, sovvertendola, ampliandola, eccetera, e devo far diventare questo martello un messaggio. Devo smaterializzare l'oggetto, in un certo senso. Devo farlo diventare quello che Baudrillard chiamerà un simulacro. Ovvero sia una rappresentazione che di conseguenza possa cominciare ad essere mischiata ad altre rappresentazioni con le quali non avrebbe assolutamente niente a che fare di suo. Però è una narrazione che posso costruirmi a questo punto, no? come vi dicevo l'altra volta, uno dei colpi di genio della Marlboro è stata il famoso cowboy che rema nella canoa sotto la cascata con la sigaretta in bocca. Non so se ne avete mai sentito parlare. Niente, ok. Io morì da giovane. Vabbè, ad ogni modo c'era questa cosa che è stato uno degli spot più... Non so se avete visto un film che si chiamava Thanks for Smoking o qualcosa del genere. Se qualcuno si trova a scaricarselo potrebbe, a parte che è molto divertente, ma è esattamente tutto costruito su questo discorso, e c'è proprio il cowboy della Marlboro, che tra l'altro nel frattempo si è preso il cancro ai polmoni, perché c'è una forma di ironia in tutto questo, e ci sono tutta una serie di ragionamenti su come fai a trasformare il fumo in un'attività desiderabile quando è notorio che il fumo fa male. Su questo magari, se ci va più tardi, facciamo una piccola esercitazione immaginale, perché ci sono un sacco di motivi per questo, ma comunque nel frattempo lasciamo andare. Come vi dicevo, nel momento in cui io trasformo un oggetto in un messaggio, ho risolto, no? Perché il messaggio è riconfigurabile in eterno. Oggi posso inserire il martello in una retorica dell'artigianato, no? Quindi dico, ecco, vedi, questo mondo di merda, come diceva il signore qui dietro, dove nessuno è in grado di fare niente, invece il vero uomo è colui che sa costruirsi i mobili a casa, e tu c'hai un bel martello a casa e cominci a battere, no? E quindi uno, anche se non si costruirà mai un mobile a casa, vede il martello come un segno di una filosofia di vita. E non c'è niente da dire, ragazzi, perché funziona proprio così. Quello è il punto. Il momento in cui tu metti il martello in mano al testimone, al famoso, il momento in cui lo inserisci in una narrazione, non so se avete visto il Mulino Bianco che ci sta raccontando tutte le cose del pianeta, le galline, ecco. Quindi, voglio dire, non è che non vi sto dicendo nulla di strano, è tutto nella vostra televisione. Se la accendeste ogni tanto, a sto punto mi tocca augurarmelo, così forse potreste farci due conti, però il problema è tutto lì. Vi faccio presente che c'è gente che vive in città che sono esattamente uguali alle città di Paperopoli e Topolinia negli Stati Uniti. Perché la Disney si presenta oramai come una filosofia di vita. Perché, come vedete, una volta che io apro questo vaso di Pandora qui, poi non mi fermo più. Perché dovrei fermarmi? Ho trovato finalmente un modo per vendere martelli a chiunque, in qualunque momento, cambiando il disegno del martello, rendendolo appunto più futuribile, più retro, a seconda di quelli che sono i movimenti della cultura e delle sensibilità. Quindi mi piacciono gli anni 50, è uscito Mad Men, santi Dio, come erano fatti i martelli negli anni 50? Via, vendiamo i martelli negli anni 50. E dopodiché è arrivato Star Trek, e come sarà un martello su Star Trek? Non lo so, vediamo, facciamo un martello su Star Trek, paffete, e vi beccate il martello. Come capite che la questione è completamente diversa. Questo apre e risolve un interrogativo fondamentale del ciclo economico, ovvero sia come faccio a far comprare le cose alla gente. Perché mentre prima la questione era come faccio a dare ad ognuno ciò di cui ha bisogno, che è un'altra cosa, oggi il problema è come faccio a fare in modo che tutti comprino quanto serve a me, che è tutta un'altra questione. Non so se vedete. Perché? Perché ci sono una serie di cose strettamente correlate con quanto ci dice Weber, stranamente, no? Visto che stava soltanto 100 anni fa, però aveva capito una serie di cose, una serie di imperativi nella nostra cultura che dettano delle regole che con noi non hanno granché a che vedere, anzi sono piuttosto dannose per certi versi. Una in particolare, mi torni per favore, mi chiudi l'Explorer, aia. Ecco. Uno in particolare ha a che fare con l'azione razionale rispetto allo scopo, quella di cui parlavamo l'altra volta, vi ribadisco, l'azione economica. L'azione economica, come vi ho detto, è l'azione che massimizza i profitti. Ovvero sia l'azione per la quale tu ottieni il massimo a fronte di una spesa del minimo. Che succede? Che, forse non saprete molto di economia, però credo che un paio di elementi forse li abbiate sentiti. Ci sono alcune leggi fondamentali dell'economia, una delle quali è quella della domanda e dell'offerta, l'equilibrio tra domanda e offerta, questa diciamo che è abbastanza nota, no? Che vuol dire? Vuol dire che il prezzo si forma all'incontro delle due curve e che comunque ci deve essere una domanda, anche aggiungendo questa cosa. Non solo il prezzo si forma lì, ma si forma lì anche il quantitativo che tu puoi mettere su un mercato a un certo prezzo, quindi più o meno hai delle direttive su quello che dovresti creare, produrre, eccetera. Ma ce n'è anche un'altra. Ed è quella dell'economia di scala. Cosa dice l'economia di scala? Dice che in un ciclo produttivo, più o meno dovrebbe essere più o meno simile a questo, il costo per unità prodotta diminuisce all'aumento della produzione fino a un minimo e poi ricomincia a crescere. Che vuol dire? Vuol dire che il costo di produzione di un oggetto, del martello di prima, segue una parabola, no? e poi ricomincio a salire. Questo di qua è il costo, quindi vuol dire che più ne produco, qui c'è la quantità, più ne produco e meno mi costa, fino a un certo punto. Poi ricomincio a costare. Dove produrrò io? Al minimo della parabola, al culmine della parabola. Ora, ci sono delle garanzie del fatto che la richiesta del mercato coincida con quanto devo produrre per ottenere il minimo? No. Quindi io che farò? Produrrò quanto mi chiede il mercato spendendo di più o produrrò di più produrrò di più perché mi costerà meno e poi avrò un problema. Come faccio a vendere queste cose? Ecco perché siamo dove siamo, nella gran parte dei casi. Noi siamo dove siamo perché la produzione non è connessa al mercato, o perlomeno per gran parte delle filosofie organizzative, poi dopo vi spiegherà meglio la professoressa Garzi quando sarà, però pure lì ci sarebbe da dare un attimo di raffinata un po' di concetti, ma lasciamoli perdere. Diciamo che per il momento io produco non in riferimento al mercato, quindi alla realtà, ma produco in riferimento alle mie previsioni di spesa e guadagno. È chiaro che ovviamente se fossimo un po' meno che intronati, ci renderemmo anche conto che nel momento in cui io faccio queste produzioni così estremamente significative, incorro in un'altra serie di spese che non sono lì. In un altro grafico sarebbero, no? Per esempio, mi costa più di materiali, mi costa più di stoccaggio e soprattutto mi costa di più di pubblicità, perché se non ci fosse, se non dovessi fare la pubblicità, risparmierei tutto quello che invece mi sto vendendo. Non è casuale da questo punto di vista, forse lo saprete, forse no, perché appunto essendo tutti scesi all'astronave non l'avrete sentito, però la grande spesa che fa la Nike, che sarebbe la Nike, tanto per capirsi, oggi non è la produzione di scarpe, ma è la pubblicità. I grandi investimenti, i ritorni che la produzione delle scarpe Nike hanno per un territorio significativo non hanno nulla a che fare con la produzione delle scarpe, perché Nike le scarpe le compra dove le producono in Cina e le comprano tutti gli altri. Non so scarpe particolari. L'unica cosa di particolare è il baffo sopra. Quindi il problema del produttore non è faccio una scarpa che effettivamente, no? È meglio delle altre perché ha delle caratteristiche, perché ha degli studi, perché ha dei materiali. No, le scarpe sono identiche. Faccio una scarpa sulla quale c'è un segno che vi ho già detto essere anche, tra l'altro, il tema di tatuaggio più diffuso nel pianeta per dire quanto la narrazione Nike funziona, perché è chiaro che funziona, no? Quindi io mi preoccupo soltanto di ritagliare un racconto per il quale la gente voglia comprare le mie scarpe. Stop. Non c'è una differenza qualitativa. La scarpa potrebbe essere chiamarsi Puma, potrebbe chiamarsi Gnax, potrebbe chiamarsi quello che vi pare, perché tanto la fanno in quattro posti al mondo, in posti sfigati, tra l'altro, dove la gente viene sottopagata, sfruttata, schiavizzata, tutte cose che non ci riguardano, perché a noi basta che compriamo le scarpe. Però, a parte questo, tutto il resto è del tutto irrilevante. Non c'è più nessuna ragione per creare delle scarpe che siano effettivamente migliori delle altre, quando quello che mi interessa è che la mia narrazione sia migliore delle altre. Perché la differenza fra gli oggetti, per un problema economico, è quasi insignificante. Perché se io veramente dovessi creare delle scarpe che hanno delle caratteristiche diverse, te le dovrei vendere a molto di più. Perché ci sarebbe una ricerca, perché ci sarebbero dei materiali, perché ci sarebbero delle produzioni meno di scala. È chiaro che se io produco 80 milioni di paia di scarpe, quanto costeranno? Niente praticamente, no? Se dovessi produrne 100.000 paia, pensa un po' a quanto mi costano queste scarpe. Quindi non te le faccio le scarpe. O te dico che te le faccio, ma di fatto non te le faccio. Poi qualcuno ovviamente fuori da questa logica ancora c'è, però parliamo di cose talmente marginali da non essere rilevanti per quanto riguarda i grandi numeri di questo fenomeno, no? Il consumismo è questo, ovvero sia il caricare il gesto di consumo di tutti i significati che non riesce ad esprimere in nessun altro modo. Allora, vuoi dire che sei contro un certo tipo di situazione? E ti trovi quello che nella narrazione, come prima, ti mette appunto, ecco, io sono assolutamente contro queste cazzate del fatto che gli altri voglio pensare con la mia testa. Quindi lui dice vuole pensare con la sua testa e tu ti dici, allora, se io mi compro quella macchina, quello che mi vede su quella macchina, cioè, vedi, questo pensa con la sua testa. Fantastico. E funziona così. Che ci piaccia o meno, voi fate come al solito mente locale sui motivi per i quali comprate le cose e vi accorgerete che più o meno consapevolmente, spesso e volentieri, quello che si compra serve a questo, serve a dire qualcosa su di sé a qualcun altro. E questo ovviamente poi è quello che alimenta i social, perché chiaramente i social che cosa sono? Rompere i coglioni a tutto il pianeta costantemente con le tue idee più o meno originali in modo che tutti notino quanto sei figo. detto in brutto, però diciamo che in larga misura fa parte di questo. No, quindi è evidente che quello con cui abbiamo a che fare per molti versi è una supplenza vicaria di strumenti di descrizione di sé, perché tutti gli altri ci hanno levati. Semplice. Quando vi ho detto che siamo espropriati da una serie di competenze che vengono, ci vengono rivendute, intendevo esattamente questo. Ora abbiamo anche, al di là delle merci, chiaramente, perché pure le merci finiscono, avrete notato, poi sono una seccatura, tocca produrle, due palle. Allora è meglio vendere qualcos'altro proprio, no? Aria fritta, servizi, il terziario avanzato, il quaternario, software, tutte queste cose che prescindono sempre di più dalla materia delle questioni. Prescindono sempre di più dall'oggetto che dovrebbe essere quello che tu volevi comprarti all'inizio, che magari ti serviva perché avevi un buco nella suola e quindi ti serviva un paio di scarpe. Ma quando vi è capitato di comprare un paio di scarpe soltanto perché avevate finito quello prima? È raro, no? Se voi prendete una narrazione del set dell'Ottocento, un romanzo dell'Ottocento, scoprirete che anche i ricchi, a parte i ricconi, vabbè, di quelli facciamo un altro discorso, ma anche le persone, i famosi Buddenbrock, dei quali forse vi ho parlato, che è uno dei romanzi più belli sulla borghesia industriale, i Buddenbrock hanno due vestiti, uno per tutti i giorni e uno per la festa, stop. Non è che se ponevano il problema, oh, mi hanno già visto questo vestito, adesso me devo comprare un altro perché altrimenti chissà che diranno di me. Non gli passava manco per l'anticamera del cervello, capite? Mentre noi siamo quelli che c'è una cerimonia, cazzo, devo comprarmi un vestito. Davvero, per carità, lo fate, lo si fa. Ogni tanto lo faccio anch'io, poco, oggettivamente, perché diciamo che su quel tema sono abbastanza inossidabile, ringraziando Dio. Ogni tanto vengo di moda, perché se uno ha pazienza, poi no, i cicli tornano, per cui credo di avervi raccontato la storia degli stivali. No, sono anni che cerco degli stivali, da uomo. Non c'è stato verso. Per anni non c'era verso di trovare un paio di stivali. Vedevi le vetrine con gli stivali, arrivavi lì, erano tutti stivali da donna. Perché? Perché l'uomo non si mette gli stivali. Ma che cazzo te l'ha detto? Io me li voglio mettere gli stivali, ma guarda un po' la Madonna. Alla fine, ringraziando Dio, 2 anni fa ho trovato un negozio che faceva stivali a mano. Ho detto, oh, alleluia, mi sono comprato un paio di stivali. Ma a te te pare che io devo andare in giro, che tu mi devi dire quello che mi metto? Cioè, è una cosa che la trovo assolutamente inaccettabile. No, saranno cazzi miei, ho i miei immaginari, ho letto una cosa, ho visto Tex Willer, ci sono cresciuto, ma saranno affari miei o te lo devi venire a spiegare a te perché mi devi fare un paio di stivali? Eppure, se non vuoi, quest'anno, altra questione, shorts per uomo. Allora, le signore, come sapranno, vanno in giro praticamente con le cuciture che le arrivano loro in luoghi innominabili. Se un uomo vuole comprarsi un paio di pantaloni corti, o si compra quelli da corsa o si attacca al tram, perché sono tutti a mezza coscia. Te puoi ammazzare col gas, non c'è stato, sono andato ovunque e non ho trovato i pantaloni corti. Perché dice, perché non sono tutti come lei, hanno le gambe brutte. Ma che cazzo se ne frega, voglio dire, ma lasciamolo decidere a loro. A prescindere dal fatto che ho visto gente andare in giro con degli short che, voglio dire, per carità di Dio, senza offesa a nessuno, ma poteva risparmiarsene. Ma poi, insomma, no? Cioè, pure ci deve essere uno da qualche parte che decide quando mi posso mettere i pantaloni, quando mi posso comprare gli stivali. Questa cosa trovo che sia, a dir poco, seccante. Ecco, mettiamola così. Quindi, capite però che se hai pazienza, poi alla fine qualcuno... tornano, perché no, questo è il famoso ciclo della moda, come diceva la mia carissima amica Anna Maria Curcio. A un certo punto le cose tornano, perché per quanto immaginiamo, no? Puoi fare pantaloni a sigaretta, puoi fare pantaloni con le pants, puoi fare sopra, sotto, jeans, non jeans, quello che ti pare. Poi a un certo punto torni che devi ricominciare a fare pantaloni a sigaretta o a zampa d'elefante, come i famosi anni 70, no? Eccetera, eccetera. Quindi se tu hai molta pazienza riesci ad avere un guardaroba alla moda ogni 20-30 anni più o meno. Però il punto centrale è, appunto, come lo vogliamo interpretare questo discorso nei termini della famosa retorica dell'autonomia soggettiva? No, perché come vi dicevo, questa cultura si fonda sul racconto per il quale tu sei autonomo, capace di fare le tue scelte, libero di fare le tue scelte. Non mi pare, visto che non riesco a trovarmi gli stivali, figuriamoci qualche altra scelta un attimo più impegnativa, come diavolo la faccio, no? Quindi capite che la favola bella da questo punto di vista di quello che ci viene raccontato va ritarata un attimo. Perché le forze che hanno in qualche misura convenienza perché noi non si sia autonomi sono lì. No, perché è chiaro che dal punto di vista della prevedibilità e della pianificazione, sapere che un prodotto che tu stai progettando di fare verrà comprato da X milioni di persone perché tu sei in grado di farglielo comprare, è molto meglio che non produrre un oggetto per il quale non hai la minima idea di quale sarà il riscontro, no? Quindi se voi andate a prendere, insomma, un libretto molto carino che si chiama I persuasori occulti, di un autore che si chiama Vance Packard, degli anni 50, che è una specie, è quello più o meno da cui hanno tratto Mad Men, grosso modo, per farvi capire, Questo è un sociologo che negli anni 50 comincia a descrivere i processi nascenti dell'economicismo e del consumismo, sottolineando una serie di circostanze peculiari, no? Tipo il fatto che pare che sin dagli anni 20, quindi proprio all'inizio di tutta la questione, i produttori si fossero in qualche misura accordati sulla necessità di rendere dipendente il pubblico. Perché loro avevano capito perfettamente che se avessero avuto tutti quanti persone che compravano secondo i propri gusti, sarebbero diventati matti, perché no, teoricamente ognuno di noi ha dei gusti suoi, o perlomeno dovrebbe averli. Quindi come fai a convincerli a comprare i numeri che loro devono produrre per massimizzare i profitti? È molto meglio allevare generazioni che sono perennemente rincoglionite, nel senso del, ovviamente non cattivo, affettuoso, nel senso affettuoso del influenzabili, manipolabili, prevedibili. Vi ricordate The Logical Song dei nostri Supertramp? Ecco, e tu hai bisogno, devi essere prevedibile, perché a me fai comodo prevedibile, perché so cosa ti vendo, so quando te lo vendo, so quanto tempo ci metti a ricomprartelo, no? Per di più, e mettiamoci anche questo sopra, risolvo la questione laddove tu recalcitri in modo pratico, ovvero sia costruisco delle cose che si rompono. Obsolescenza programmata si chiama, questa non l'ho inventata, è fatto proprio così, è una delle caratteristiche nuove della produzione, perché appunto se io devo comprare un elettrodomestico, una lavatrice, le vecchie lavatrici duravano 20 anni, 25 anni, capite che da un punto di vista del ciclo commerciale questa cosa non va. Come ti permetti la stessa lavatrice per 20 anni? Sei matto. Allora io prima ti dico guarda che consuma tanto quella lavatrice, per cui sarebbe ora. Poi ti dico guarda tutti quelli che fanno gli detersivi per le lavatrici, ti dicono che quella lavatrice non va più bene. Okay. Dopodiché a un certo punto aspetto che te si rompa sta maledetta lavatrice, perché se deve rompere prima o poi è una questione normale, e te ne vendo una che dopo 5 anni si rompe di sicuro, che è quello che accade oggi. No. Cioè nel senso che noi oggi abbiamo delle merci che hanno la data di scadenza, come dire, incisa, ed è qualche mese più del certificato di garanzia, di solito. Perché sono mica i cretini, ovviamente, no? Se devi ricomprare, te la devi ricomprare, basta, non è che te la riparano, sono un cavolo e tutt'uno. Non solo, ma sono pure fatte in modo che non le ripari. E questo ve lo dico con una discreta cognizione di causa, visto che ho lavorato per 10 anni in negozio di mio padre che vendeva ricambi, quindi la so benissimo la questione, come funziona. Quindi siamo passati da oggetti che erano perennemente riparabili a oggetti che non sono più riparabili manco se te spari. Perché quello che c'è dentro non è decodificabile, non c'è verso di capire le equivalenze fra i circuiti, è tutto ridotto ai minimi termini, è tutto saldato in modi meccanici e industriali. Insomma, la figura del riparatore, che forse avrete avuto modo di conoscere, è una figura che è praticamente condannata alla fine. Oggi un po' meno, perché c'è un forte movimento di ritorno sull'importanza sentimentale degli oggetti, e quindi spesso e volentieri la gente vuole che tu comunque gli ripari un oggetto, anche se non è più semplice, per cui diciamo che è un po' cambiato, si è ridotto moltissimo, ma certo che l'idea precedente che tu avevi questo oggetto e te lo continuavi a far durare per tutta la vita non esiste proprio più da nessun punto di vista. È chiaro che questo pone, al di là del fatto teorico e del fatto etico di cui abbiamo appena parlato, dei problemi anche pratici, perché vuol dire produrre molta più immondizia di prima, visto che gli oggetti non li ripari ma li butti, sono rifiuti. Non so se questo è chiaro. Com'è che abbiamo un problema dei rifiuti? Abbiamo un problema dei rifiuti perché abbiamo deciso a un certo punto che conviene buttare le cose piuttosto che ripararle. Quindi abbiamo i piatti di carta, abbiamo i bicchieri di carta, abbiamo tutta una serie di cose, e poi abbiamo i rasoi usa e getta, poi abbiamo tutto quello che vi viene in mente. Di fatto voi vi state circondando di immondizia predatata. Quello che avete addosso è tutta roba che verrà buttata, quello su cui vi sedete, quello che avete a casa, è tutta roba che è progettata per diventare immondizia. Il che è divertente perché l'economia ad oggi continua a non porsi il problema dei rifiuti. Cioè, un minimo di, no? Un po' di disordine mentale da questo punto di vista purtroppo bisogna registrarlo. Però di fatto la questione si articola così. Perché? Perché l'azione razionale rispetto allo scopo, aveva ragione Weber, è diventata l'azione. Quando tu dici un'azione intendi quella. E quindi tu devi massimizzare i tuoi introiti, devi massimizzare le tue potenzialità, le tue previsioni di vendita. E per far questo hai bisogno di gente che non si renda conto di quello che fa, fondamentalmente, perché a un certo punto, per quanto tu t'applichi, un qualche momento di illuminazione te viene. Non so se avete visto, voi forse vedrete Sex and the City. La rischio, niente. Vabbè, ma qualcuno vede Sex and the City. Allora c'è una puntata nella quale la nostra protagonista si accorge di non avere più un soldo in banca perché si è comprata le scarpe. Non so se ve lo ricordate. che ha un armadio intero, uno spogliatoio intero pieno di scarpe e non ha più una lira in banca. Quelli sono i momenti, diciamo, traumatici, però a un certo punto si presume che nella vita del consumatore sta cosa si noti. Perché? Perché al di là di tutte queste strategie vi renderete probabilmente conto che il comportamento è talmente stupido in sé che minaccia di, come dire, di tradirsi, no? Rischi di capirlo abbastanza rapidamente. Allora non c'è solo tutto questo che vi ho appena detto, ma c'è un altro discorso parallelo che ti convince che spendere soldi faccia bene all'anima. Sei depresso? Vai a fare shopping. Ora, qualcuno è in grado di spiegarmi logicamente la correlazione di questi due fenomeni? Perché io non so da quando la sento che mi chiedo, cioè sono depresso, che cazzo me ne frega andare a fare spese? No, farò qualcos'altro, vado a farmi una passeggiata, vedo un film. No, vado a fare spese. Allora, questo perché? Perché in un certo momento, ovviamente mi tengo sulle generali, però insomma poi chi volesse approfondire eventualmente vediamo. In un certo momento la produzione, l'economia e il consumo sono diventati la strategia di salvezza del nostro tempo. Ed era un modo per riuscire a mettere questo comportamento, che di per sé è idiota, al riparo da troppe critiche. Ovvero sia, il messaggio qual era? Consuma, circondati di oggetti e sarai felice. Non a caso il PIL viene utilizzato per dire quanto stai bene. Non so se questa cosa è chiara. Però, ripeto, da un punto di vista logico, razionale, che è quello che tutti dicono di usare ma poi non si trova da nessuna parte, non c'è nessuna correlazione diretta tra avere tanto ed essere felici. Anzi, ripeto, se voi andate a vedere la vita di quelli che hanno tanto, in linea di massima, tutta sta felicità, francamente, non mi sembra di vederla, no? Suicidi, droghe, alcolismo, sessomanie, insomma, ce n'è per quante ne vogliamo, insomma, quindi forse c'è la fregatura. Ma questo sarebbe, come dire, già un raffinato pensiero. Il problema è che il comportamento di consumo ha delle terribili affinità col comportamento da dipendenza. E quindi da dipendenza, perché qual è il problema del comportamento da dipendenza che spero nessuno di voi conosca dal vivo? È che la prima volta è la migliore e poi piano piano trae meno godimento da qualunque cosa tu stia facendo, sia una pista di coca, un'iniezione, un acido, un bicchiere di whisky, quello che vi pare. All'inizio sembrano una cosa meravigliosa, quando tanto bello che è, comincino a perdere. Quindi devi aumentare le dosi, devi aumentare la frequenza e stai con la scimmia sulla spalla, come si dice in gergo. Ecco. Il problema è che funziona esattamente lo stesso anche col consumo. Magari ci metti un po' di più, perché i discorsi in proposito sono talmente intrecciati e complessi che c'hai tutta una serie di sponde che ti dicono, vabbè, non è per me, ma intanto lei mi ha guardato, oppure no, domani il capo ufficio mi vedrà in un'altra luce, oppure poi mi faccio una fotografia pubblico sui social, tutti diranno, vedi quanto è figo. Insomma, ci sono un sacco di livelli attraverso i quali puoi continuare ad ammortizzare. Però arriva il momento in cui ti rendi conto che eri depresso, sei andato a comprarti un paio di scarpe, sei ancora depresso e c'hai soltanto un paio di scarpe in più, delle quali non ti frega niente. Quindi, che ti piaccia o meno, una piccola epifania a un certo punto è probabile che ti venga. E guarda caso nasce quello che chiamiamo il consumatore intelligente, che è una figura degli ultimi 15 anni, tra una cosa e l'altra, no? Ora, come al solito, pare che la gente non si renda conto di quello che dice, ma se ci fate caso, il fatto che qualcuno arrivi a dirmi che è comparso il consumatore intelligente equivale a dire che tutti quelli che consumavano prima erano stupidi. Non si è offeso nessuno che mi risulti, però di fatto questo è il trucco della faccenda, è questo. Cosa dice il consumatore intelligente? Il consumatore intelligente, paradossalmente, o per fortuna, o per educazione, o per circostanze, è quello che si è reso conto che tutta sta favola sul consumo fa acqua da tutte le parti. E quindi recupera tutti i messaggi che gli sono stati comunque sono stati usati per convincerlo a consumare, perché il bello della questione è esattamente quella. Ovvero sia, il signore de prima, tu lo puoi anche prendere in giro quanto vuoi, no? Puoi anche dire, senti le cazzate che si è inventato il creativo di turno e via discorrendo. Però di fatto ti sta dicendo che lui è uno che si comporta fregandosene del giudizio altrui. Quindi questo argomento in qualche modo, no? Ronza, rimane sul tavolo. Perché? Perché fa parte della retorica del soggetto moderno. Il soggetto moderno è quello, so se vi ricordate, l'uomo che non deve chiedere mai, che era una figura mitologica della pubblicità a un certo punto, che era, ti ricordi che era tu? Denim, esatto, denim. I vari dopo barba, profumi, no? C'era questo, il macio proprio quello. Ecco, allora quello risponde alla mitologia dell'uomo moderno come da copione. Però sta mitologia resta. Quindi a un certo punto uno si chiede, ma se devo essere autonomo e fare come mi pare, quasi quasi lo faccio. Quindi me compro quello che mi pare. Colpo di scena, cosa emerge? Il vintage e il modernariato. Guarda i casi della vita e i movimenti del mercato. Che sono, guarda caso, degli oggetti che di per loro non sono più connessi al ragionamento della moda che gira, perché sono vecchi, per definizione, no? Ma sono oggetti che si caricano di altri significati. Quindi tu vai a cercarti una cosa in un negozio di vintage e ti scegli una cosa che ti piace a te, no agli altri, non a quello che ha studiato il progetto del vestito, non a quello che si è inventato il colore della camicia, ma piace a te. Perché questa cosa che piace a te è costruita sulle tue fantasie, sui tuoi racconti interiori, sui tuoi gusti e via discorrendo, e di conseguenza improvvisamente esce dalla logica del mercato. No, il consumatore intelligente diventa un problema per il sistema di produzione, perché si muove secondo logiche che non è in grado di, non sono più influenzabili o sono molto meno influenzabili di prima. Questo è il punto centrale. Siamo più o meno lì, adesso ci sono le associazioni consumatori, no? Avete visto, ci sono tutta una serie di questioni in proposito, però quello che si constata effettivamente è che c'è una frangia del corpo consumante, chiamiamolo così, che si sta lentamente affrancando da quelle che sono state le strategie che ci hanno fatto arrivare fino ad oggi. Quindi probabilmente anche questa è parte della crisi economica che continua ad aleggiare per certi versi, no? Nel senso che queste produzioni che potevano contare su uno zoccolo duro di persone che erano regolarmente influenzabili cominciano a stentare, perché quei meccanismi si sono lisi col tempo, si lede tutto, no? Quindi anche i più tufi piano piano cominciano a rendersi conto del fatto che non gli cambia la vita andarsi a comprare l'ennesimo paio di scarpe, l'ennesimo paio di pantaloni, l'ennesima gonna, l'ennesima fregnaccia che si sono inventati per fare in modo che sembri diversa e via discorrendo, perché di fatto da questo punto di vista vedete che Accessorize e tutti quei negozi lì a cosa servono? Servono a fare in modo che un capo qualunque diventi un po' più originale, perché ci ammucchi sopra tante di quelle stronzate che te sono venute solamente a te, detto proprio brutalmente. Però l'idea generale è quella. Cioè, come faccio a rendere il mio cellulare che viene prodotto in milioni di esemplari unico? Ci metterò una coperta particolare, ci metterò un pendolo particolare, ci scriverò sopra una cosa mia, ci metterò sopra una fotografia che ho fatto io. In qualche modo devo inventarmi un sistema perché le cose rispondano al discorso che mi viene fatto sulle cose stesse, no? Perché come fai a pensare che un oggetto prodotto in serie possa farti diventare unico? Non so se vi siete mai posti il problema. Un oggetto prodotto in serie vuol dire che ce ne stanno perlomeno un'altra 100.000. E quindi, per bene che ti vada e sei pure fortunato, siete in 100.001 ad avere quell'oggetto. Non mi sembra che sia sta grande unicità. Tant'è che tempo addietro era uscita la pubblicità della Lancia Y, che diceva 116 accessori per avere ognuno la macchina, l'unica macchina, cioè una macchina unica, eccetera, no? E io quando ho visto, ho detto, questo gli faranno causa per pubblicità ingannevole, perché voglio dire, c'hai 116 combinazioni, una volta che la finite torni a bomba e quindi c'è qualcuno che ha una combinazione come la tua. Infatti dopo 15 giorni l'hanno fatta togliere, perché evidentemente. Però il problema qual è? È che si stava rivolgendo a qualcuno che voleva sentirsi unico attraverso la macchina. Questo è il punto, capite? Quello che queste cose ci dicono è che ci sono... Molti di noi, quasi tutti di noi, hanno delle esigenze di affermazione di sé che sono ovviamente nutrite dalla cultura nella quale ci troviamo, ma non vengono soddisfatte in alcun modo se non attraverso il consumo. Quindi in qualche modo la nostra cultura è riuscita nello strumentalizzare un comportamento che dovrebbe essere il comportamento più importante, no? La famosa cultura soggettiva di cui parlavamo qualche volta fa, è riuscito a stravolgerle, a farlo diventare un processo di acquisizione continua, perché l'unico modo che tu hai per essere effettivamente originale è comprare costantemente cose diverse, perché man mano che quelle invecchiano ce l'hanno più persone, magari rischi di trovare il barbone a cui hanno dato la tua camicia perché qualcuno se n'è liberato, perché nel frattempo si è comprato i nuovi modelli, e tu fai la figura di quello che va in giro vestito come l'albanese, senza offesa per gli albanesi, ovviamente, uno qualunque, insomma, diciamo. Quindi il problema è questo, capite? L'espropriazione delle nostre competenze in larga misura è stata funzionale, non soltanto, ma comunque ha giocato un ruolo estremamente centrale da questo punto di vista, alla nostra trasformazione in homini consumantes, che è un altro degli schemi con i quali oggi ci interpretiamo, no? L'homo consumans è quello che riesce a darsi senso e a far capire agli altri cosa ritiene di essere, perché pure qui c'è da discutere sostanzialmente, solamente attraverso il consumo. Ora, questo ovviamente è uno dei modi nei quali possiamo, è uno dei modi nei quali possiamo interpretare questa dinamica. Ce ne sarebbe anche un altro del quale parliamo però dopo il break. Allora, visto che me lo stanno chiedendo parecchi vostri colleghi, ve lo ridico. Avrete notato che non sto seguendo un ordine esistente nei manuali, nei libri. Come vi dicevo, lo faccio in parte perché secondo me c'è bisogno di una consistenza in quello che viene detto e quindi c'è un percorso che è opportuno seguire, con qualche deviazione ovviamente, avrete notato. In parte perché vorrei stimolarvi a, come dire, cercare. Nel senso che quello che dico c'è nei libri, però tocca trovarlo, non è indicato, bisogna fare un attimo di mente locale, guardarsi gli indici, guardarsi i capitoli, dire dove potrebbe essere, magari è qui, magari è lì, che è comunque un modo per cominciare a familiarizzarvi con l'uso di un libro, perché i libri si usano così, soprattutto quando li usi per studiare. Cioè, non è che tu prendi tutta la biblioteca di un argomento e te la leggi tutta, perché sennò veramente saresti qualcun altro. In linea di massima devi essere in grado di gestire l'oggetto libro, di prendere le informazioni preliminari che possono servirti e dedurre quale capitolo, quale passaggio, dove potrebbe essere una cosa interessante, dove potresti trovare delle tracce bibliografiche, eccetera, eccetera. Questo tenetelo presente perché è quello che dovreste fare quando arriverete alla tesi, cosa che, come dire, vi sembra lontanissima, ma dopodomani vi troverete a chiedervi come faccio a scrivere una tesi e vi troverete a dover fare queste cose. Quindi cominciate a ragionare sul fatto, appunto, che di norma, quando non devono essere studiati, i libri vanno usati così. Possono, è chiaro, puoi anche leggertelo intero un libro, però se stai cercando qualcosa di specifico perché stai scrivendo una tesi, un saggio, un libro, tu non è che te leggi tutti i libri in cui inciampi, perché non ti basterebbe una vita per riuscire a farlo. Quindi c'è da ragionare. Nella fattispecie invece i libri vostri dovete leggere tutti, tanto per. Quindi è meglio cominciare ad avere una minima padronanza della questione, sapere dove sono le cose, perché poi nella seconda fase della preparazione auspico che usiate la strategia che vi ho credo già suggerito, ovvero sia quella di andare per argomenti. Quindi per esempio potreste dirvi, vabbè, oggi voglio ripassare il ruolo, che so del ruolo, dove lo trovo il ruolo, lo trovo qui nel manuale, lo trovo qui nell'altro libro, lo trovo qui su internet, lo trovo qui su Morà, e tutte queste cose vi permettono di fare un discorso fondato e sensato sul ruolo, senza dover andare a fare ripassi, oggi ripasso 30 pagine, da pagina 50 a pagina 80, che lasciano un po' il tempo che trovano, può andar bene come prima fase, ma poi cercate di svincolarvi dalla meccanicità dello studio, perché, ripeto, le 30 pagine di oggi possono essere 50 domani e 5 dopodomani, perché magari vi viene in mente qualcosa, volesse mai il caso che vi si affacciasse in mente una tesi interessante da perseguire o sulla quale perdere un attimo di tempo a chiedersi dove va a finire come idea. Quindi, questo è più o meno il discorso. Andiamo, no? Cercate, le cose ci sono. Adesso cominceremo a fare delle lezioni più specifiche sui capitoli del manuale, così almeno avrete un riferimento geografico un attimo più specifico, però l'idea generale è che voi siate perennemente sbilanciati. A me interessa che voi siate perennemente sbilanciati. Non dovete sapere dove siete, non dovete sapere dove stiamo andando, siete in mio ostaggio e cerchiamo di fare in modo che questo vi porti ad avere qualche tipo di reazione attiva. Oh, reazione attiva perché? Perché, come abbiamo appena finito di dire, il modus vivendi delle nostre società invece tende a rendervi sempre meno attivi. No? Passivamente ricettivi, se arriviamo al passivamente ricettivi, se no perfino completamente ottenebrati, che è un'altra figura della quale ci occupiamo adesso. E di conseguenza si generano una serie di distorsioni perfino nelle capacità di utilizzo e nelle possibilità che la tecnologia metterebbe a nostra disposizione, perché vi faccio presente che il paradosso della situazione attuale è che nessuno ha mai avuto a sua disposizione tanti strumenti per essere effettivamente autonomo e originale come oggi. Questo è il bello della cosa. Cioè, noi ci troviamo da una parte con una potenzialità strumentale che non c'è stata mai, c'è mai stata, perché internet e tutti i software e tutto quello che stiamo creando nel frattempo ci danno potenzialmente degli strumenti infiniti di ricerca, di comprensione, di creazione, di scrittura, di quello che volete, a fronte di una scarsissima capacità produttiva da questo punto di vista della maggior parte di noi. Questo è il paradosso. Detto nelle parole di Umberto Eco, veniamo da una situazione nella quale c'erano pochissimi canali ma molte cose da dire, a una situazione nella quale ci sono una miriade di canali e niente da dire. Tant'è che, non so se avrete notato, ma è nata questa nuova figura dei contenuti, che io trovo assolutamente aberrante, no? E che rinvia a quello che credo di avervi detto sulla televisione commerciale. L'ho detto a voi? Non mi sembra, giudicare dagli sguardi smarriti non mi pare. Ok. Allora, la televisione commerciale cos'è di fatto? È l'ennesimo strumento al servizio delle dinamiche di cui parlavamo prima. Nella televisione commerciale voi non avete un'attenzione per quello che viene detto, cioè non usate la televisione per trasmettere un messaggio che non sia un messaggio economico, ovvero sia una pubblicità. Quindi il problema di chi ha una televisione è: che dico in mezzo alle pubblicità? Non so se è chiara questa cosa. E quindi nascono quelli che creano i contenuti, perché tu c'hai un vaso vuoto, che è il canale televisivo, e devi riempirlo. Non so se vi rendete conto del problema dov'è. Nel senso che prima le case editrici avevano la fila degli autori fuori che dicevano: mi pubblichi sto libro perché trovo che sia, e quelli facevano un minimo di filtro e pubblicavano quelli che secondo loro erano dei libri importanti. Oggi le case editrici sono a caccia di qualcuno che paghi per farsi stampare un libro. È chiaro che questo implica il fatto che non c'è nessun tipo di filtro né di selezione, purché tu paghi io pubblico qualsiasi cosa, detto proprio brutalmente, ma di fatto purtroppo è quello che accade. La televisione idem, ci sono troppi canali. Quando tu c'hai, non lo so, 400, 500 canali sul digitale, 600, 1000, non so dove siamo arrivati adesso, e poi c'hai Netflix, e poi c'hai Amazon Prime, e poi c'hai Fox, e poi c'hai Medium, e poi c'hai la Rai, c'hai la BBC, e quante cose ci saranno da dire? No, è possibile che ci siano tutte queste cose da dire improvvisamente? No, infatti la gran parte delle cose diventa rumore bianco, rumore di sottofondo, distrazione per molti versi, no? Il famoso uomo divanato di cui parla Michele Serra in uno dei suoi ultimi libri è esattamente quello che si è spiaggiato su un divano e quindi si becca tutto quello che gli arriva dalla televisione in un modo o nell'altro, e quindi una volta è un documentario sui coccodrilli del fiume Nilo, una volta è un documentario sullo sfruttamento di chissà quale tipo di fibra particolare, poi c'è un reality su gente che non si è mai vista ed è stata, si è sposata, tanto per dirne uno che sono... oppure di qualche coppia terribilmente tamarra che vuol fare il suo matrimonio in diretta, eccetera, eccetera, eccetera. Cose sulle quali puoi legittimamente interrogarti su perché le vedi. Cioè, che te frega a te di guardare queste situazioni varie, di varia umanità? Una volta, due volte, posso pure capirlo, ma che tu sistematicamente te guardi cose di questo genere potrebbe essere un motivo per interrogarti, come dicevo prima, no? Cerca di conoscerti e capisci perché c'è questo problema. Comunque, prescindendo. Quindi... il problema, come vi dicevo, è questo, ovvero sia siamo sempre più passivamente ricettivi e sempre meno capaci di un'azione anche cognitiva, perché a questo punto, visto che abbiamo ridotto l'azione al consumo, non vedo perché non posso parlare anche di un'azione di conoscenza. A questo punto l'azione si è svincolata dalla sua concretezza con la quale tutti ne parlano ancora oggi, per molti versi, no? Quindi, se tu avessi quella famosa cosa che chiamavamo cultura soggettiva sin dal primo momento, anche in nuce, semplicemente all'inizio, avresti un criterio con cui utilizzare questi strumenti. Quello è il punto. Il motivo per cui Simmel si concentra tanto sulla cultura soggettiva è esattamente questo. Perché secondo lui è l'unico modo attraverso il quale tu riesci ad avere un minimo di ragione dell'universo della cultura oggettiva. Perché tu hai bisogno di un filtro. Hai bisogno che tutte queste richieste che ti arrivano addosso continuamente da tutte le province, da tutte le contrade, che siano i camion, gli autobus che ti passano davanti e hanno la pubblicità di una mostra, che sia il cellulare che improvvisamente c'è Vodafone che ti ricorda che ti sta per regalare finalmente un altri 6 giga per farci non sa che, e oppure ti telefona un amico e ti dice: guarda, è tornato quello, andiamo stasera a vedere X, e via discorrendo. Tutte queste cose sono tutte, se le vogliamo astrarre un po' dal concreto, delle richieste d'attenzione. delle richieste di attenzione e delle richieste di impegno, ovviamente, perché se vuoi andare a vedere la mostra che stava sull'autobus che ti è passato davanti, ovviamente dovrai adattare i tuoi impegni per andare a vedere la mostra. Se vuoi vedere l'amico qua che capita passando per Roma e vuole portarti a sentire un concerto a Marino, devi andare fino a Marino a sentire il concerto col tuo amico e via discorrendo. E magari c'è la tua puntata preferita di quello che si sposa in diretta con una che non ha mai visto e che tu ti stai chiedendo da una settimana che faranno questi quando finalmente si troveranno insieme, se lui puzza d'aglio, se lei ha non so che diavolo può avere, eccetera eccetera. Quindi capite che no, la questione è parecchio complicata. Quindi il tuo problema qual è? È riuscire a mettere in ordine tutte queste richieste in modo da renderti conto di quali effettivamente ti fa piacere seguire e quali non ti riguardano. Però vi rendete conto che non lo puoi fare su una base di dati esterni, no? Perché chi è che ti dovrebbe dare lo schema con cui tu ordini tutte queste sollecitazioni che arrivano dal mondo? È un problema. È chiaro, come credo di avervelo già detto, per la nostra teorica facoltà di scelta ci vengono suggerite regolarmente tutta una serie di strumentazioni che sono in qualche misura eterodefinite. Quindi vuoi andare al cinema, non hai idea di che cosa vedere? Ci sono i siti specializzati, ci sono quelli che ti dicono guarda, alla fine della settimana scorsa sono usciti questi, hanno avuto questo riscontro, hanno il famoso botteghino. Ci sono quelli che ti dicono allora in prospettiva sta per uscire questo che viene da quello e quindi forse è il caso che te lo vai a rivedere, oppure te lo vendo io se mi paghi X sulla base sulla piattaforma Y. Quindi è chiaro che tu puoi anche aderire a queste proposte, ma ti cambiano la vita? Perché dovresti aderire a quello e non a qualcos'altro? Perché non è che c'è uno solo che ti suggerisce quale film vedere. Ci sono perlomeno 7, 8, 9, 10 istanze diverse. Dico, guarda questo, guarda quello, guarda quello, guarda quello. E tu che fai? Cioè, se non ci sei da nessuna parte in tutto questo, con che criterio scegli? Non so se vi siete mai posti il problema. Questo vale ovviamente per cosa leggete, vale per quello che studiate, vale per dove andate, vale per tutto. No, di fatto, noi oggi siamo talmente, come dire, rilevanti in quanto uomini che consumano, uomini e donne che consumano evidentemente, che i nostri comportamenti sono oggetto di continua dissezione, analisi, studio. Perché credete che le piattaforme vi chiedano costantemente informazioni se vi è piaciuto questo, non vi è piaciuto quello, dove sei andato, perché quando ci torni, che sei andato a fare lì, fateli i cazzi tuoi, ci dovrebbe essere un tasto da qualche parte, ma non c'è. Quindi a un certo punto va a finire che tu sei costantemente fonte di informazione per quelli che vogliono farti diventare un uomo che consuma ancora di più, e quindi ti daranno tutti gli spot, gli annunci tarati su di te, perché tu sei andato in Grecia 15 giorni fa, poi mentre stavi andando in Grecia hai guardato il film Y, hai sentito la musica Z, ti sei portato un paio di libri degli autori A e B, e quindi io capisco da questo che ti piacciono quelle cose che avevi mentre andavi in Grecia e quindi te le ripropongo per sempre. No, sei andato in Grecia e te continueranno a dire vuoi andare in Grecia? Ma sei cretino o che? Ci sono già stato in Grecia, andrò da un'altra parte, no? Voglio dire, pensaci. Eppure no, io continuo ad avere proposte per andare a Lisbona. Sono andato 2 volte a Lisbona in 2 anni e l'avessi mai fatto. Adesso pare che non voglio far altro che andare a Lisbona ogni momento. Quindi apro la posta e ci sono, oh, a Lisbona abbiamo finalmente la casa che fa per te. E tu dici, vabbè, è tutto così, no? Perché la comunicazione su internet è talmente particolare e personalizzata che è la tua. Ed è tratta da tutto quello che hai fatto prima, da quello che hai cercato su Google, dalle mail che ti sono arrivate. Tutti questi dati non crediate che siano privati, perché non lo sono. Qualcuno ce l'ha. No? Nella fattispecie Google normalmente ce l'ha quasi tutti. Facebook ce l'ha quasi tutti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi voi siete costantemente, si tenta costantemente di mettervi in forma per quello che si presume siate. Ma è ovvio che questi comportamenti esprimono una parte di noi. No? Non esprimono la nostra totalità, per cui se adesso sono stato a Lisbona magari la prossima volta vorrei andarmene in Madagascar, oppure vorrei starmene a casa e andare a vedere un paio di castelli intorno a Roma, oppure qualcos'altro. Ma loro che ne sanno? Quello è il punto. Ma il primo che deve saperlo so io, perché loro non lo sanno, ma se non lo so neanche io è un cavolo, è tutt'uno. Quindi di nuovo il discorso della cultura soggettiva diventa l'unico criterio in base al quale tu puoi operare delle selezioni in questo mare magnum di cose che ti vengono proposte, che abbiano un minimo di fondamento, che effettivamente ti diano soddisfazione, ti interessino, ti appassionino, tutti questi verbi meravigliosi per i quali devi appassionarti per una macchina, per un frullatore, per uno spazio da denti, per tutte queste stronzate, sarebbe carino che tu ti appassionassi anche per qualcos'altro a tratti. E quindi, però lo devi sapere tu. Stiamo sempre lì. Nel momento in cui tu sei un minimo interessato a questo argomento, devi avere un paio di informazioni che è importante che ti porti dietro. È un compito che non finisce, perché tu sei molto più complicato di quanto tu stesso ti immagini. C'è questo di bello nella questione. Diceva Eraclito, che continuo a citare perché è uno dei miei autori preferiti, per quanto tu possa girare durante tutta la vita non raggiungerai mai gli estremi confini dell'anima. Per cui vuol dire che tu sei potenzialmente veramente qualsiasi cosa, purché tu ci metta le mani un minimo, perché altrimenti rimani giustamente soltanto potenzialità, ma non sviluppi assolutamente niente di tutto quello che potresti. Per cui è un compito che va affrontato con uno spirito diverso da quello al quale siamo abituati noi oggi. È un compito che va affrontato con calma, con dei ritmi blandi anche, volendo. Non deve essere una cosa che ti scapicolli perché la vuoi finire, perché tanto non finisce, quindi non c'è modo. E soprattutto non c'è modo di decidere se sei meglio o peggio di qualcuno, cosa che per noi è abbastanza complicata, perché no, avere qualche tipo di grado, avere qualche tipo di riconoscimento è una cosa che, per cui moriamo fondamentalmente. Tenete presente che in Oriente mi pare che ci siano 3 o 4 cinture nella carriera di uno studioso di arti marziali. Noi ce ne abbiamo 9, 10, 11, tutti i colori possibili e immaginabili, le palline, le striscette, qualsiasi cosa, perché se non ci danno costantemente dei feedback poi ci deprimiamo, non abbiamo più voglia, diventiamo così apatici, no? Questa cosa qui. Vabbè, quindi questo in qualche modo va capito. Per cui occuparsi di se stessi è una cosa che impiega tutta la vita fondamentalmente e non finisci. C'è di buono anche questo, non si presume che tu finisca, perché comunque il momento in cui tu sei finito, nel senso che sei un carattere compiuto, ci dice James Hillman, che è stato uno dei grandi psicologi americani, junghiano, ci dice che tu completi il tuo carattere nel momento in cui muori. È soltanto da morto che puoi essere descritto, perché finché non muori puoi sempre avere in mano un'altra sorpresa, un'altra carta, un'altra scartata, un altro modo di essere che non avevi ancora tirato fuori dal cilindro. Quindi saremmo un'avventura estremamente interessante, no? Però il problema, come vi ho detto credo il primo giorno, è che dobbiamo metterci a farlo. Non accade da solo, non è che noi stiamo sul divano, come dicevamo prima, e pian piano la nostra cultura soggettiva cresce e ci porta a diventare improvvisamente attivi. È qualcosa nel quale bisogna investire qualcosa. E chiaramente, siccome una dinamica è in qualche modo desiderante, vi renderete conto che lo sfratto che il desiderio ha subito da parte dei processi di marketing è problematico, perché se ci fate caso, al desiderio oggi vengono proposti regolarmente degli oggetti che sono tutto sommato facili da ottenere, no? Comprate questa macchina e sarai fighissimo. Ok, mi sono comprata la macchina, mo? Che facciamo? Mi sembra adesso uguale a prima. Allora, comprate quest'altra macchina e sarai fighissimo. Uno, due, tre. Alla fine, sempre, sai che ce fai con queste macchine, no? La famosa faccenda. Quindi è evidente che perché il desiderio sia effettivamente alla sua altezza, tu non puoi dirmi che il desiderio della mia vita è una motocicletta, perché io vivo una vita di merda in questo caso. Quello è il problema. Cioè, se il culmine dei miei desideri è una motocicletta o una macchina, sto male. Sarebbe il caso che lo capissi e me ne facessi una ragione e magari mi facessi vedere da qualcuno bravo, così almeno usciamo da questo stallo. Ma i desideri sono altro, no? Il vero desiderio è realizzare opere d'arte, voler migliorare le cose, impegnarsi ad avere successo lavorativamente. È qualcosa che va lontano. Anzi, vi dirò di più, più lontano va, meglio è. Perché visto che deve essere qualcosa che ti guida per tutta la vita, il momento in cui finisce, che fai? Non so se vi siete mai posti questo problema, che è il problema dell'oggi peraltro, no? Cioè, visto che ti vengono dati regolarmente degli scopi che stanno lì perché altrimenti non ti muovi, allora poi li persegui, li ottieni e poi? Prendiamo il caso dei reality. Allora, quando ero piccolo, e succedeva tanti tanti anni fa, come si dice, c'erano le locandine che cominciavano e c'erano delle facce sulle locandine che tu vedevi e sapevi chi erano. Era abbastanza consolante. Oggi, so se avete fatto caso, trovi una locandina e sotto c'è la dicitura Pippo di Amici 32, Gaia di X Factor 4, perché tu non ti ricordi assolutamente chi sono questi. ne so talmente tanti che non te li puoi ricordare, no? Quindi sei di fronte a un problema piuttosto significativo che ha a che fare con i modelli di successo. Cominciamo a avvicinarci a questo ulteriore strumento sociologico. Cos'è un modello di successo? Un modello di successo è uno strumento che viene messo a punto nella società per aiutare quelli che non hanno le idee chiare, giusto appunto, no? Di solito rientra nelle teorie struttural funzionaliste. Abbiamo visto strutturazione, se non sbaglio, no? Dovremmo aver finito. Quindi saprete che la struttura, diciamo, che indica una visione pessimista dell'essere umano, l'azione una visione ottimista. Quindi, coerentemente con se stessi, i teorici dello struttural funzionamento si dicono: se noi io diciamo noi quello che vogliono fare, questi te saluto a casa, non fanno niente, no? Quindi dobbiamo trovargli un modo per fare qualcosa. E vabbè. Quindi ti propongono, ah, questo può essere figo, fai questo, ok, faccio questo, va bene. Allora, questa cosa ovviamente ti può servire per una serie di scopi. Per esempio può servire a riorientare le forze lavoro. A un certo punto dice: guarda, sta professione farebbe comodo che ci fosse, ma al momento non ce n'è abbastanza, per cui facciamo in modo che improvvisamente tutti vogliono fare il comunicatore, l'informatico, il programmatore, il broker, quello che vi pare. Allora tu in qualche modo, attraverso una serie di strategie comunicative, fai in modo che quella diventi in qualche modo la professione di chi ha successo, di chi viene ben visto, di chi può dire agli altri: oh, stamme, come dire, no? Io ho vinto e tu che cosa sei? E quindi questa cosa è utile, è uno strumento di orientamento della società. Allo stesso tempo, come credo di avervi dimostrato adesso, molti di noi non hanno le idee chiare in proposito. No? Molti di noi hanno bisogno di qualcuno che gli dia un suggerimento. Dice: potresti fare questo, pensaci, provaci, vedi un po', magari. No? Okay. Quindi il modello di successo di solito è una finalità che tende a fare in modo che tu ottenga prestigio, perché è una finalità che è riconosciuta da tutta la società, e quindi se la persegui e la ottieni, tutti diranno: non vedi che figo questo, no? Che fa piacere a tutti, in qualche modo, essere considerati bene dagli altri, e può avere delle, come dire, utilità di progetto di lungo periodo per, appunto, ridefinire. No, improvvisamente avremmo bisogno di agricoltori. Avete fatto caso che è venuta fuori una cosa che si chiama contadino va dove ti chiama il cuore, non mi ricordo, un altro, quello che devi sposarti un contadino, so quei casi strani della vita, no? Che improvvisamente c'è tutta questa attenzione per il mondo contadino, è buffo, però guarda caso a noi farebbe comodo che la gente tornasse sulla terra al momento. Quindi, come vedete, no? Le cose stranamente accadono. Ora non vi dico che l'abbiano fatta apposta, però vi ripeto, quelli che creano questi programmi stanno attenti alle cose, a dei movimenti del sociale che non sono evidenti, a una serie di cose che possono per noi sociologi essere utili, perché lì vedi, come gli è venuto in mente? No? C'è stato un periodo che facevano dei serial che erano fantastici, non so se vi è capitato di vedere mai Six Feet Under o Nip and Tuck, che erano qualche tempo fa. Beh, erano un'equipe di chirurghi plastici e l'altra una ditta di pompe funebri. Tu ti chiedevi come gli era venuto in mente di fare una serie su una ditta di pompe funebri, no? Perché c'erano evidentemente una serie di, come dire, necessità simboliche di elaborazione di certe situazioni che erano piuttosto pronunciate. Allora, comunque, guarda caso, c'è il contadino cerca moglie, ecco come si chiama, che è venuto casualmente, e abbiamo anche i contadini gay, perché non ci vogliamo far mancare nulla, quindi c'è proprio tutto, giustamente, insomma, a un certo punto. Ora, per cui il modello di successo può avere un suo senso, ok? Però qual è il problema? Che deve essere ottenibile. E che tu non puoi fare un modello di successo che non c'è verso di mettere in pratica, perché altrimenti ti stai dando la zappa sui piedi, ovviamente, no? Quindi, accanto alla struttura dei fini, direbbe uno strutturalista, nelle società ci sono anche le strutture dei mezzi che permettono di ottenere quei fini. Tanto per chiarirvi le idee, abbiamo, che ne so, il cursus honorum latino, no? Che cos'era? Era una serie di cose estremamente complicate da fare, ma se le facevi diventavi console. Quindi non c'erano dubbi di sorta, era complicato riuscirci, perché è chiaro che tu non puoi fare una cosa che riescono a fare tutti, perché a quel punto non serve più a niente. Devi fare una cosa che sia fattibile, con sacrificio, da pochi, che oltretutto ti dice anche qualcosa sulla qualità di quelli che ci riescono, che non è male saperlo, ma possa essere fattibile da chiunque. Quindi chiunque deve sentirsi in qualche misura in grado di poterci provare, non tutti ci riescono e siamo a posto. Ora, il problema che abbiamo noi oggi qual è? Che i modelli di successo, che erano parecchi prima, in qualche misura, stranamente, nelle società precedenti erano più di quelli di oggi, si sono abbastanza ridotti e al momento attuale possono essere, come dire, ristretti a una combinazione veramente letale, che è quella di giovane, ricco e bello. Tu hai successo se sei queste tre cose. Come vedete, si tratta di tre cose un po' complicate. Nel senso che abbiamo parlato di status ascritti e status acquisiti?
Sì.
Ecco, in larga misura sono status ascritti. No? Perché tu sei giovane per una circostanza temporale, poi invecchi, succede, giuro, no, per quanto uno tenti di evitare, ma succede. Bello, idem, se sei fortunato bene, se no pure lì so più o meno dolori. Ricco ancora di più, perché se devi essere ricco da giovane, no? O sei Steve Jobs oppure vieni da una famiglia ricca, perché se no non è che devi essere ricco a 80 anni, può pure darsi, io non credo di riuscirci manco allora, però in linea di massima potrebbe essere. Comunque capite che è una combinazione molto complicata, perché? Perché non c'è quasi niente che è sotto il tuo controllo, non c'è verso. Cioè, o ci sei nato, tipo Paris Hilton, tanto per farne una, o qualcun altro di questi soggetti un po' particolari, oppure attacchi a Trump e quindi più che un modello di successo diventa un modello di frustrazione, ovvero sia tu guardi quelli che vorresti fossero, che ti piacerebbe essere, non ci riesci e sai perfettamente che non ci riuscirai, però ci sono nello stesso tempo una serie di strumenti che ti vengono messi a disposizione per provarci. Allora, uno qual è? La distorsione sistematica del termine giovane. Oggi noi siamo giovani fino intorno ai 65 anni, grosso modo. E ci comportiamo da giovani, e non è semplicemente un rincoglionimento generalizzato, è proprio una conseguenza diretta del fatto che noi abbiamo attribuito alla gioventù un tale potere, un tale valore, e che vedercela sfuggire dalle mani è una cosa che ci stressa, non ci riesce a pensare di non essere giovane, perché noi a giovane abbiamo attribuito tutta una serie di valori che col giovane in sé non hanno granché a che vedere, capite? Quindi questa categoria è diventata, a me ancora adesso mi dicono sei ancora giovane, io li mando a morire ammazzati, no, io non sono giovane per niente, è finita la storia, vorrei essere anzi grande, se fosse possibile, a un certo punto mi sarei anche rotto l'anima di essere trattato da giovane, perché è chiaro che da una parte è utile e dall'altra no, perché implica che c'hai ancora tempo, che non c'è nessun motivo di prenderti sul serio, che tutto sommato, vabbè, basta un piatto di spaghetti e una bella schitarrata sotto le stelle e sei contento. Tutte cose che tu a un certo punto piano piano cominci a vedere esattamente con odio. No, io non voglio essere trattato a giovane, vorrei che mi dicessi, riconoscessi che sono diventato una persona adulta. E questa è una, quindi è una strategia come un'altra, non è casuale, no? Che abbiamo gente che continua a 70-80 anni a far finta di essere appena uscito dalla palestra e avere tutte cose colorate, telefoni, vabbè, lasciamo stare. Comunque quello è uno. Poi ovviamente ci sono tutta una serie di strategie che dovrebbero fare in modo che tu diventi bello. Allora, come facciamo a fare in modo che tu diventi bello? E prego soprattutto le fanciulle di ragionare su questo. L'abbigliamento è una delle strategie, però diciamo che ce n'è una ancora più invasiva che ha a che fare con la chirurgia estetica, ma non solo. Vi siete chieste come mai le attrici di Hollywood a un certo punto diventano tutte uguali e brutte? Perché si fanno il lifting, perché si fanno il botulino, perché a un certo punto diventano dei mascheroni completamente irriconoscibili. Vi siete chieste perché? Perché è interessante, è una domanda abbastanza interessante. Perché non vogliono invecchiare, è vero, però ce l'hanno gli specchi a casa, no? Cioè, se a un certo punto Meg Ryan, ci sono stati i fan che gli hanno fatto proprio un'azione collettiva dicendo che sei diventata un cesso, se vede che sei brutta, per cui, no? Ok, quindi il motivo qual è? Il motivo è, guarda caso, quello di rendere, in qualche modo, di democratizzare la bellezza. Perché finché Meg Ryan ha la faccia che aveva Meg Ryan, quando era Meg Ryan, tutto attaccava a Trump, perché era meglio di te. Adesso che è ridotta a una specie di mascherone greco di quelli dei vecchi tempi, che non si riesce più a capire niente perché l'hanno massacrata, anche tu massacrandoti puoi diventare come lei. Non so se questa cosa è chiara. Cioè, io massacro i modelli in modo che tu possa riconoscerti nel modello, perché una volta che sono tutte uguali, perché hanno gli stessi zigomi, lo stesso mento, le stesse labbra, lo stesso naso, anche tu se investi in quella cosa e c'hai gli stessi zigomi, le stesse labbra, lo stesso naso, guarda caso, sembri, puoi sembrare loro. Quindi come dire, la strategia di equiparazione non funziona soltanto per chi viene da sotto, ma interessa anche chi sta sopra, perché chi sta sopra deve dare un messaggio che sia accettabile. Non è pensabile che Nicole Kidman, che la quale ringraziando Dio mi pare che regga un po' meglio, resti Nicole Kidman, oppure ne possono restare poche, ma le altre devono diventare uguali a tutte le altre. tutte identiche. Perché? Perché è l'unico modo per far sì che anche tu riesca a essere come loro. Visto che il modello è quello, devi in qualche modo adeguarti. No? Siccome abbiamo scelto delle variabili in questo modello che sono insensate, eccolo là che no, dobbiamo poi comportarci di conseguenza, e tu li guardi e ti chiedi, ma il cervello? Però d'altronde, se tu sei in un sistema nel quale o fai così o non lavori più, che fai? No, sei costretto in qualche misura a porti il problema. Che succede di bello, ragazzi? Ok, allora dicevamo, tre, ricco. Ricco è ancora peggio di tutti gli altri, perché chiaramente sulla ricchezza abbiamo una serie di problemi ulteriori strutturali, nel senso che, come avrete notato, a comportarsi in modi corretti è un po' difficile diventare ricchi, mettiamola così. Allora, quali strategie ci sono state suggerite, diciamo, tra virgolette? Ve ne viene in mente qualcuna? Il trading si rientra abbastanza bene, ti costa una fortuna, però insomma almeno puoi provarci. Oppure? Gratta e vinci, esatto, o lotterie assortite, perché guarda caso l'unico modo che abbiamo noi oggi per riuscire ad avere una congrua cifra che rientri nel modello di successo senza diventare tubercolosi è esattamente la vincita al gioco d'azzardo. No? Non è casuale che ci siano cifre inaudite che girano sul gratta e vinci, sul lotto, sul superenalotto, sul trading, il trading ormai in qualche modo non lo guarda più nessuno, però è l'unico sistema che c'è. No? E chiaramente lo Stato ne trae estremamente profitto, perché come saprete di quello che viene scommesso una congrua parte va a finire nelle casse dello Stato e il resto viene dato a qualcuno, se qualcuno si presenta, perché spesso e volentieri neanche si va a ritirare il premio, perché ti sei comprato il qualcosa del superenalotto camminando una volta, dopo che ti sei dimenticato e te lo sei pure perso, meglio che non te lo dicano, perché magari potrebbe stranirti un tantino, però diciamo che insomma ci sono una serie di circostanze. Quindi capite che il modello di successo col quale in base al quale ci si comporta oggi è un modello di successo che non funziona, non fa quello che dovrebbe, perché un modello di successo cosa dovrebbe servire? Dovrebbe servire a farti stare finalmente sereno, cioè una volta che hai adempiuto alle richieste sociali puoi dire ok, faccio parte dell'elite e quindi non devo stare a badarci sopra, non devo ancora starmi a dannare l'anima eccetera eccetera. Con dei criteri come questi, invece, tu ovviamente sei costantemente costretto a badare alla concorrenza che arriva da quelli che sono più giovani di te, più belli di te, più ricchi di te, una cosa e l'altra, quindi devi farti una serie di operazioni, devi avere una serie di abilità, eccetera, eccetera. Insomma, di fatto, come avrete notato, spesso e volentieri, quelli che dovrebbero essere modelli di successo o si suicidano o hanno delle crisi nervose e si curano per anni. Insomma, di fatto, non abbiamo messo insieme un servizio estremamente funzionale. Comunque, perché lo sappiate, questa figura della quale abbiamo appena parlato si chiama anomia. Anomia secondo un autore che si chiama Robert Merton, come vi dicevo, ed è l'incongruenza tra la struttura dei fini e la struttura dei mezzi in una società. Ovvero sia, nella società vengono proposti dei fini per i quali non vengono dati strumenti adeguati per perseguirli. Quindi a te ti dicono, ok, devi essere bello, ricco e giovane, fa un po' come ti pare, libero. Capite che questo è problematico, perché da una parte di solito porta a frustrazione e sensi di, come dire, odio generalizzati, perché non riesci a essere o uno o l'altro o tutti quanti insieme. Dall'altro crea un ulteriore problema, perché? Perché seppure ci riesci, non essendoci dei canali ufficiali attraverso i quali lo puoi fare, sei sempre passibile di scherno e di attacchi. Ti si può dire, come hai fatto a diventare ricco? Boh, mi capita lui, per cui becchiamo lui. Come hai fatto a diventare ricco? Vendi esseri umani, vendi organi di esseri umani, sei uno spacciatore, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi quel famoso prestigio, che in qualche misura era uno dei motivi per i quali tu facevi tutto questo, anche riuscendo ad adempiere alle richieste, non ce l'hai. Perché c'è sempre qualcuno che può mettere in dubbio e dire sì, sei diventato ricco perché hai rapito quello, hai corrotto quell'altro, perché quello ti ha usato come testa di legno per fare tutta una serie di cose, riciclaggio, spaccio, eccetera, eccetera, eccetera. Che è più o meno quello che vedete se aprite i giornali oggi, purtroppo, tra l'altro. Quindi questa carenza anomica è interessante, perché di fatto è uno strumento dello structural funzionalismo che si presta comunque a una miglior comprensione della società da qualunque punto di vista ci si ponga. Tra l'altro c'è un'ulteriore cosa che dobbiamo dire: l'anomia non nasce con Merton, ma nasce con Durkheim come concetto. però è un'altra cosa. Quindi dobbiamo distinguere tra l'anomia di Merton e l'anomia di Durkheim. Che vuol dire comunque anomia? Anomia vuol dire mancanza di regole. Dal greco a nomos, a privativo, nomos, regola, quindi mancanza di regole. Capirete che per uno strutturalista l'assenza di regole è, peggio di così, non potrebbe andare. Infatti, dal punto di vista di Durkheim, questo è in qualche modo un caso limite. Vuol dire mancanza oggettiva di regole dal punto di vista di Durkheim, ovvero sia una situazione post-crisi, post-catastrofe, post-qualche cosa, nella quale tutto ciò che ha a che fare con la struttura statale e la regolamentazione statale è venuto meno. Quindi una situazione piuttosto estrema, nel senso che capita molto di rado che ci sia una tale vacanza di potere. Per questo diciamo che da un punto di vista teorico può essere una figura utile, perché è una figura limite. Durkheim l'ha usata per fare una serie di valutazioni e di discorsi, in particolare sul suicidio, che è un qualcosa del quale sentirete parlare anche da miei colleghi. Durkheim, per esempio, contempla tra le diverse figure del suicidio il suicidio anomico, ovvero sia che qualcuno, in mancanza di regole, non sia assolutamente in grado di gestirsi autonomamente, perché siamo in un clima di pessimismo antropologico, e quindi si suicidi. Questo è quanto. Il suicidio anomico è uno degli esiti massimi di questo discorso. Però, in quanto caso limite, va bene per la teoria, ma per la pratica no, perché non, è difficile nella realtà trovare una situazione nella quale non ci sia alcun tipo di regola al quale rifarsi. L'avrete notato, o avreste potuto notarlo, per esempio, con la guerra in Iraq. La guerra in Iraq ha contemplato effettivamente il crollo dello Stato iracheno, però i gruppi e le tribù si sono riorganizzate secondo le regole precedenti, quindi hanno riadottato i vari loro codici tribali, codici etnici, eccetera, eccetera, sono ripartite. Quindi, di fatto, l'idea che manchino delle regole è difficile per l'essere umano. L'essere umano ha quasi sempre delle regole che si porta dentro, perché gli sono state trasmesse durante i processi di socializzazione, come vedremo. No, quindi dal punto di vista della teoria va bene, dal punto di vista dell'applicabilità pratica no. Quindi, se vi ricordate, credo che abbiamo parlato di Merton, abbiamo parlato anche delle teorie di medio raggio, se non sbaglio, no? A un certo punto. Sì. Ragione sensibile, teoria di medio raggio, mi sembra che abbiamo fatto un discorso ad hoc su questo, se non vado errato, perché non vedo con chi altro avrei potuto farlo. Sì, mi dicono di sì, quindi rivedete gli appunti. Ad ogni modo, dicevo, Merton, che è il responsabile appunto di una revisione critica dello struttural funzionalismo che lo rende una teoria molto interessante per molti versi, con le teorie di medio raggio di fatto passa ad analizzare l'anomia e la trasforma in quell'altra veste che vi ho appena detto, ovvero sia in una mancanza di coordinamento tra le diverse strutture che dovrebbero garantire un buon funzionamento della società. Okay? La mancanza di coordinamento sta nella fattispecie, come dicevamo, nel fatto che ti vengono proposti degli obiettivi, ma non ti vengono dati dei modi condivisi per perseguirli. E di conseguenza, dal tuo punto di vista, diventa semplicemente un problema di stress indotto e di necessità di arrangiarti, poi, fondamentalmente, che è quello che spesso e volentieri facciamo noi. Non so se avete sentito, avete mai seguito le varie gesta dei furbetti del quartierino, di tutti gli immobiliaristi che sono comparsi e scomparsi negli ultimi 20 anni nelle cronache dei giornali, no? Sono tutte figure che evidentemente cercavano di arrangiarsi in un modo o nell'altro, improvvisamente millantavano ricchezze inaudite, avevano una serie di connessioni più o meno, come dire, fantasiose o dannose col famoso mondo di mezzo del cecato e via discorrendo. Quindi, insomma, ecco, abbiamo un modo abbastanza interessante, anche da un punto di vista investigativo, per analizzare le dinamiche del sociale. No, perché a fronte di una situazione di questo genere, ovviamente, cos'è che prolifera? Proliferano i comportamenti devianti, che sono più o meno devianti, più o meno furbi, più o meno accettabili, ma tendono ovviamente a compensare una mancanza a monte. No, se ci fosse lo strumento, ci sarebbe ovviamente economicità nell'usarlo, come vi ho detto a proposito del ruolo, se vi ricordate, no? Il ruolo perché nasce? Perché è utile. Principalmente perché ti dà dei comportamenti seguendo i quali risolvi i tuoi problemi. Allora, se te ti dicessero, guarda, ok, un po' come la questione dell'università e del lavoro, in qualche misura l'hanno costruita così, se ti dicessero, guarda, questo è quello che dovresti diventare, per farlo devi farti il mazzo facendo questo, 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 questo e questo, parecchi ci proverebbero, qualcuno ci riuscirebbe pure, e comunque quelli che ci riescono sarebbero sanzionati positivamente, no? Perché hanno fatto le cose che gli venivano chieste loro, e quindi sono dei buoni cittadini. Noi abbiamo da questo punto di vista un problema enorme, perché non sappiamo più chi sarebbero i buoni cittadini, visto che non ci sono più modelli di comportamento di questo genere proposti e consentiti. Quindi è un po' una pecca della questione, se ci pensate, è un motore di devianza per molti versi, no? Da una parte è un motore di frustrazione, come dicevo, perché comunque in un modo o nell'altro non riesci mai a ottenere quello che stavi cercando, anche se t'applichi tanto. Dall'altro è un motore di devianza perché sì, ci riesci, ma ci riesci attraverso delle vie che non sono accettabili alla maggior parte, che possono essere sanzionate, che possono essere negative o criminali per molti versi. Quindi insomma ha una stretta connessione con tutto quello che è appunto il seguire e dar retta a quelli che sono i suggerimenti. Ora, domande fin qui? Sicuri? Allora, vediamo un attimo di tornare a bomba e usiamo tutta questa cosa che abbiamo detto fino adesso per rivedere un momento quello che abbiamo assunto inizialmente, ovvero sia un comportamento di moda, mettiamolo così, comportamento di consumo. Evidentemente uno degli strumenti, delle strategie attraverso le quali io gestisco il consumo è la moda, no? Tant'è che, non so se avete notato, ma l'avvicendamento delle soluzioni di moda è sempre più veloce. Io quando facevo il lavoro, come vi dicevo prima, quando lavoravo prima nella vendita, avevamo dei listini delle varie case produttrici che erano annuali, quindi per un anno valevano i modelli di autoradio, i modelli di altoparlante, i modelli di televisione, eccetera, eccetera, eccetera. Poi sono diventati semestrali, poi sono diventati trimestrali, poi sono diventati mensili. Perché? Perché, no, appunto, la necessità di imporre un consumo deve fare in modo che tu sia insoddisfatto del tuo prodotto appena possibile. Tant'è che oggi come oggi, non so se avrete notato, ma questo potrebbe essere interessante pensarci, ciò che voi comprate è automaticamente vecchio. Anche se avete comprato l'ultimo modello, il tempo che lo prendete, lo portate a casa e già ti dice che deve aggiornarsi, perché è vecchio. Perché il ritmo è diventato talmente frenetico che qualunque cosa tu abbia, di fatto, è come se non ce l'avessi. Il che ovviamente genera un altro tipo di problema. Il problema del fatto che avere qualcosa oggi come oggi non è più conveniente. Perché tanto, perché ti compri un oggetto che per definizione invecchia, è già vecchio nel momento in cui lo compri? Quando ti stanno educando a pensare che il nuovo è sempre meglio, perché te dovresti comprare qualcosa e tenertela? Ti conviene noleggiarla, ti conviene affittarla, ti conviene scambiarla con qualcuno, ti conviene trovare un altro modo, perché l'acquisto non ha più senso. Tant'è che uno dei futurologi più avvertiti, che potrebbe interessarvi leggere in generale a seconda dei vostri interessi, si chiama Jeremy Rifkin, è americano, e ha scritto tempo addietro un volume molto interessante su questo che si chiama L'era dell'accesso. Ed è esattamente questo, ovvero sia il fatto che oggi come oggi, perché ti devi comprare una borsa meravigliosa per usarla una sera? L'affitti, conviene a tutti. Che tanto comunque una volta che l'hai usata poi non la puoi più riusare, perché c'è qualcuno che dice: ah, te rimetti la borsa dell'altro giorno, la pezzente, eccetera, eccetera. Quindi a che pro comprarsela sta borsa? A che pro avere una macchina che con la quale far girare la testa a qualcuno in un momento specifico, che poi ti rimane nel garage, per la quale paghi una fortuna? Allora ne affitti una nel momento in cui ne hai bisogno e buonanotte suonatori. Quindi come vedete il rapporto con gli oggetti, che ci piaccia o meno, per via di questa perenne esigenza di rinnovamento e di aggiornamento, sta diventando diverso da quello che era prima. Comprare le cose oggi non ha più senso. Uno, perché tanto abbiamo visto che sono comunque già tutte quante condannate a rompersi, per cui tutto sommato chi se ne frega. Due, perché quelle che compri poi ti rimangono a casa e sono più vecchie di quelle che troveresti in una qualunque circostanza, quindi dovresti, no, cambiarle. Ma non ti conviene più comprarle ripetutamente, ti conviene affittarle per una settimana, 10 giorni, 20 giorni, un mese, e poi farti dare il modello nuovo. Questo è un mutamento estremamente significativo nei nostri rapporti con gli oggetti e nel nostro modo di costruire noi stessi, perché ci priva di un'ulteriore base, in qualche misura solida, che poteva essere appunto il parco oggetti con i quali avevi arredato casa, con i quali avevi strutturato la tua immagine, eccetera. Anche quello oggi è talmente veloce che a un certo punto non ti è più utile da nessun punto di vista, neanche quello appunto del supporto del sé. Quindi la moda. Simmel è il primo autore che si dedica alla moda. in un tempo nel quale era considerato un fenomeno talmente banale e poco interessante che tutti quanti ovviamente hanno guardato Simmel come se fosse un povero idiota, cioè guarda, questo studiamo da poveraccio, il quale ovviamente aveva capito molto meglio di loro che la moda era uno dei fenomeni centrali della nostra contemporaneità. Quindi la moda, dice Simmel, che cosa devo capirne io della moda fondamentalmente? Che la moda ha un modo di operare che può essere utile, paradossalmente, no? Cerchiamo di, come dire, rigirare le prospettive e vedere in che modo tutto quello che vi ho appena detto può diventare utile e interessante. Perché c'è un modo, il problema è lì, è riuscire a vederlo. La moda, di fatto, cosa mi consente di fare? Mi consente di adeguarmi ai modelli rapidamente. No? Perché i modelli di successo sono anche alla moda, ovviamente. Di conseguenza, nel momento in cui io ho l'interesse a fare in modo che gli altri pensino che sono come loro, sono d'accordo con loro, so come fare, perché ho già tutto scritto. È una specie di prontuario per rendersi non evidente insieme, in mezzo a un gruppo. Perché dovrei voler fare questa cosa? Ecco, questo è interessante ed è il cuore della questione. Dice Simmel, la moda è un fenomeno che chiamerei contraddittoriale. Ve ne ho parlato del contraddittoriale? Ok. È un fenomeno nel quale convivono due dimensioni che non sono separabili e non sono riducibili l'una all'altra. Ovvero sia, io nel momento in cui aderisco a una moda, di fatto entro a far parte di un gruppo, ma mi differenzio da tutti gli altri. No, nel momento in cui decido di essere un centauro Harley Davidson, automaticamente farò parte dei gruppi di tutti i centauri Harley Davidson, ma non sarò nient'altro. Quindi questa dinamica della moda, dice Simmel, è particolarmente interessante in termini di appartenenze. Perché attraverso una scelta di moda io proclamo una mia appartenenza ad un universo di senso, a un gruppo, a una filosofia. No, pensate agli Hare Krishna negli anni, alla fine degli anni 60, o comunque anche oggi una serie di gruppi particolarmente riconoscibili, eccetera. Però nello stesso tempo mi separo, mi rendo, come dire, diverso da tutti gli altri. E non posso fare diversamente. La moda è questo, no? Quindi è uno strumento in larga misura, dicevamo appunto, di appartenenza. Ora, è chiaro che io questa cosa la posso graduare, nel senso che posso scegliere di appartenere a dei gruppi particolarmente individuabili, che ne so, gli emo, i mods, i guidatori di Harley Davidson e via discorrendo, oppure posso adeguarmi alla proposta mainstream, quella per la quale appunto quest'anno ci si veste con i colori XYZ, ci si mette i pantaloni fatti in un certo modo, le scarpe fatte in un certo modo, eccetera, eccetera. Perché questo è importante? Perché Simmel capisce una cosa che è scomoda, ma della quale con la quale bisogna fare i conti. Ovvero sia che la vera originalità non è ben vista. Nella nostra società chi è veramente originale di solito o è emarginato o comunque non viene ben visto, spesso e volentieri viene anche eliminato. Non so se avete visto American Beauty. Ecco, American Beauty era uno che voleva essere originale, era originale, tant'è che l'ammazzano alla fine dalla disperazione. C'è un'altra canzone dei Pearl Jam molto bella che si chiama Given to Fly, che era uno che volava e voleva fare in modo che tutti volassero, ovviamente lo uccidono perché no, rompe le palle uno che vola, che cavolo vuoi, di preciso. Ecco. Quindi chi è veramente differente nella nostra cultura, che la retorica ci dica che dobbiamo essere tutti originali, eccetera, eccetera, chi lo è sul serio non è ben visto. Passa un brutto quarto d'ora, perché? Perché ti mette di fronte all'altro, incarna la figura dell'altro, ti fa, in qualche modo, mette in crisi la gran parte delle tue costruzioni mentali, del modo in cui ti sei raffigurato, del modo in cui appartieni, eccetera. Quindi, in qualche modo, Simmel, che è il, come dire, l'autore di riferimento della cultura soggettiva che ci rende effettivamente originali in modo reale, che fa? Cerca una soluzione per fare in modo che chi effettivamente persegue la via della cultura soggettiva lo possa fare senza troppi traumi. E cosa dice quindi? La moda è utile. Perché ti dice come ti puoi vestire per sembrare uno degli altri, per dissimulare la tua originalità. E lo fai in modo economico, perché perdi poco tempo, acquisti dei capi che in linea di massima non sono particolarmente cari o delle, fai, adotti dei comportamenti che sono abbastanza semplici da adottare, tutti gli altri pensano che tu sia come loro e tu puoi fare quello che ti pare. Puoi perseguire i tuoi interessi, puoi perseguire le tue passioni senza doverne dar conto e senza nessun tipo di ripercussione verso di te. Perché il fatto di essere veramente originale, oggi come oggi, è pericoloso. Noi oggi siamo in un tempo che è estremamente omologato e l'omologazione è diventata uno dei codici centrali anche dei comportamenti delle nuove generazioni, no? Io mi ricordo che appunto il figlio di una mia carissima amica una sera poteva uscire con gli amici e non è uscito perché non si era fatto i capelli. Io l'ho guardato e dico: ma sei impazzito, non me l'ho mai posto il problema in vita mia. No, se esco con questi capelli mi rovinano. Ok, allora in questo caso no. Che equivale a dire non puoi uscire se non c'hai le scarpe di un certo modello, se non c'hai il bomber di un certo modello, se non hai il motorino di un certo modello e via discorrendo, perché ogni gruppo struttura la sua appartenenza attraverso dei segnali ai quali devi adeguarti. Quindi se tu vuoi far parte di questo gruppo, devi manifestare il tuo essere come loro. Se sei diverso, è complicato, no? Perché se ti percepiscono come diverso, vieni respinto, vieni marginalizzato, vieni scacciato, succede così. Allora dice Simmel, a fronte di qualcuno che vuole essere effettivamente originale e diverso e unico, perché l'aggettivo sarebbe quello, per questo la moda è utile, perché gli permette di farsi riconoscere come uguale agli altri senza esserlo veramente, di fatto è una specie di maschera, va in giro sotto mentite spoglie e lo puoi fare senza doverti interrogare troppo a lungo su come fai, perché ci sono tutti i cataloghi in giro, no? Allora quest'anno ci si veste di verde, ok, allora mi dà quello e quello è verde, me lo metto e vado tranquillo, dopodiché tu mi vedi e non mi noti più, perché mi dai per noto. Ok? Se ti metti abiti che non rientrano alla moda, scarpe che non rientrano alla moda, cose di questo genere, gli altri ti guardano e c'è una forma di sospetto. Perché questo non ha le scarpe che ho io? Perché questo si mette una cosa che non va più e tutti sono d'accordo, sono convinti del fatto che faccia schifo? Tutte domande che tu potresti non volerti sentire rivolgere. Quindi in quel caso chiaramente ti adegui. Ma è un adeguarsi strumentale, evidentemente, no? La moda ti permette di affrontare i primi stadi della tua cultura soggettiva in una posizione protetta. Poi, una volta che sei diventato effettivamente soggetto con la S maiuscola, come dice Simmel, che gli altri pensino o meno di te, non ti interessa, come diceva quello della pubblicità di prima, no? Io me ne frego dell'opinione altrui. E infatti stai qui a raccontarci che compaccia una macchina per caso, ovviamente. Però può capitare, no? Tutti noi in qualche modo vorremmo fregarcene, anche se, come abbiamo probabilmente già detto più volte, non è pensabile. Che noi non possiamo fregarcene l'opinione altrui fino a un certo punto, evidentemente. Abbiamo bisogno anche lì di un equilibrio. È chiaro che se fondiamo tutta la nostra esistenza sull'opinione altrui, siamo in una posizione estremamente scomoda, perché questa opinione è volatile ed è influenzabile da una serie di circostanze, voci, fotografie, insomma, sapete un po' come funziona. Quindi, per Simmel, la moda è questo, contemporaneamente è un rapporto contraddittoriale, quindi è un'abitudine, un modo di essere che porta con sé non solo appartenenza, ma anche esclusione e contrapposizione, perché appunto adottandone una comunque ti metti contro qualcuno, e allo stesso tempo offre degli strumenti a chi vuole effettivamente essere originale per poter essere protetto dalla percezione della sua stessa originalità da parte degli altri, cosa che effettivamente spesso e volentieri è utile. Domande? Qualche idea rispetto alla moda, qualcuno che ha dei punti di vista sulla moda che possono essere condivisi anche su altri aspetti, cose? Nichts? Ok, va bene, che ora è? 5? 5:10. Ok, allora continuiamo e finiamo, se Dio vuole, con un altro aspetto delle teorie simmeliane che è estremamente utile da questo punto di vista. E che ha a che fare con i famosi tre a priori sociologici. Li abbiamo già fatti? No. Ok. Allora, tre a priori sociologici. Perché tornano comodi a questo punto? Perché hanno anche loro a che fare col com'è possibile la società. Ovvero sia, Simmel scrive questo saggio che dice appunto che Wie ist Gesellschaft möglich, vuol dire com'è possibile la società, si interroga su come facciamo a vivere gli uni con gli altri. Perché la nostra convivenza non è ovvia, come forse avrete notato, no? La nostra convivenza non è ovvia perché abbiamo questo tipo di problema del quale abbiamo appena discusso, sul fatto che con gli altri abbiamo un rapporto che, come diceva Kant, è di socievole inimicizia. Ovvero sia, gli altri ci servono, noi serviamo gli altri, ma non abbiamo un rapporto che è semplicemente positivo con l'altro. L'altro ci crea dei problemi, no? Per la sua alterità. No, giusto appunto, il problema della moda è esattamente questo. Perché? Perché diceva già San Paolo, tu devi stare con quelli simili a te. Però dipende come tari questa similitudine, perché se vuoi qualcuno sia veramente simile a te, cioè sei solo tu, rimani da solo. Quindi devi essere in grado di graduare un po' questo scarto, no? Simmel si chiede com'è possibile, com'è che noi riusciamo a vivere vicini gli uni agli altri in tante persone senza che scoppino conflitti, senza che ci si prenda per i capelli, senza che scoppino casini assortiti, ecco. E trova questi tre a priori che sono delle precondizioni, diciamo, che permettono all'essere umano di convivere con gli altri senza troppo stress. Il primo di questi a priori ha a che fare con la tipizzazione. Quindi, come vedete, qui torna in gioco anche il problema del modello di successo. Perché? Perché dice Simmel, quando tu incontri qualcun altro, hai istantaneamente di lui un'immagine come se facesse parte di un tipo umano, cioè lo inquadri all'interno di un'etichetta che per te è rassicurante. Allora voi entrate in classe, mi vedete e dite questo è un professore. E il professore ha una serie di caratteristiche che per voi sono in qualche misura note, delle aspettative che avete nei suoi confronti, una sua logica, per cui non sono un totale estraneo. Come voi per me non siete totali estranei perché siete studenti, quindi in qualche misura vi vedo e vi inizialmente assumo come studenti. Chiaro questo? Quindi vuol dire che io quando incontro qualcun altro non passo quasi mai attraverso la fase del perfetto estraneo, perché quello sono in grado di inserirlo in qualcuno delle mie categorie preconfezionate, ok? Uomo, donna, eccetera, eccetera. Questo ci spiega, per esempio, perché invece nei confronti degli altri la cosa è più complicata, perché io non ho i tipi all'interno dei quali far rientrare un arabo, un africano, un filippino, eccetera, eccetera. Quel tipo di alterità per la mia gestione della vita quotidiana è più complessa perché mi mette comunque davanti a una situazione che mi crea stress, okay? Perché l'incontro con l'altro è sempre anche fonte di stress, è fonte di piacere spesso e volentieri, ma è anche sempre fonte di stress, quindi devo trovare un modo per gestirlo. Dice Simmel, il modo, diciamo, più basico, più efficace, più automatico è quello di tipizzare l'altro, ovvero sia riconoscerlo in quanto parte di una categoria, di un tipo che io già conosco. Quindi vedo per strada uno in uniforme, è un soldato, non è un perfetto estraneo, io da lui mi aspetto una serie di cose. Vedo un carabiniere, è un carabiniere, eccetera, eccetera. Vedo qualcosa, insomma, il mio vivere nella società è un costante riportare quelli che non so chi siano a dei modelli che conosco, che è più o meno quello che facciamo comunque sempre per conoscere, se ci avete fatto caso, no? Se qualcuno ti descrive qualcosa di nuovo, dice è un po' come una cosa che già conosci con una minima differenza, in modo che tu riesca ad arrivarci. Quindi attraverso questa strategia io riesco ad avere dei contatti con l'altro che non sono contatti traumatici, ovviamente. Questo cosa consente, se ragioniamo in termini di relazioni primarie e di rapporti secondari? Che si crei la possibilità di mettere in piedi una relazione più interessante, no? Perché di fatto io stabilisco un ponte con l'altro, poi su questo ponte posso trasportare dei sentimenti, degli interessi, arrivare ad un rapporto più intimo, oppure no. Però comunque se non ci fosse questa possibilità io con l'altro non avrei nessun tipo di contatto, perché ci guarderemmo in cagnesco e probabilmente ci picchieremmo, come dicevamo con Highlander, che è più o meno il modello del tipo di relazione che ti aspetteresti altrimenti. Ci siamo fin qui? Quindi il primo a priori è che io conosco l'altro attraverso dei tipi che sono condivisi e che in qualche misura mi permettono di accettarlo, no, come qualcosa di noto e non di ignoto, mettiamola così. Il secondo a priori invece parla di noi ed ha a che fare con la nostra complessità, quella che abbiamo descritto l'altra volta, se vi ricordate, col Tao e tutte queste cose, no? Dice... l'uomo è sempre contemporaneamente dentro la società e oltre essa. Quindi, e questo poi lo vedremo meglio con l'interazionismo simbolico, con un'altra serie di dottrine, di teorie sociologiche, quello che ci dice Simmel è che c'è una parte di noi che fa parte del sociale, che è quindi in qualche misura modellata alle richieste della società, alle abitudini, ai modelli di comportamento, agli scopi, eccetera, e una parte di noi che invece è sempre altrove. No? Quindi Simmel ci dice di fatto che siamo fatti di conscio e inconscio, di io e me, di tutte le varie categorie con le quali poi questa cosa è stata compresa. Ma qual è l'innovazione in qualche misura, qual è il tratto originale di Simmel? È che Simmel dice che questo è importante da tenere presente, perché questo nostro essere costantemente dentro la società e oltre la società si ripercuote nel modo in cui agiamo. Quindi l'azione non è dettata sempre e solamente dalle istanze razionali, ma spesso e volentieri è motivata anche da quelli che sono istinti, gusti, passioni, movimenti non razionali dell'animo, che tutti gli altri autori invece sopprimono. No? Durkheim dice: qualunque argomento nel quale ci sia della psicologia è una speculazione bastarda che non deve essere perseguita. Freud tenta di, come dire, colonizzare e razionalizzare l'inconscio e portarlo alla luce perché venga rimosso definitivamente. Tutta la sociologia del periodo è terrorizzata da questa non prevedibilità dell'essere umano. Simmel dice: no, non solo c'è, ma dobbiamo anche tenerne conto, perché nell'agire sociale si riflette. Cioè, noi agiamo non solo sulla spinta di cose razionali, ovvie, calcolabili, ma anche perché abbiamo altro.
Il
92%. Il 92%, esatto, di Pareto. No, esattamente, come vedete, sono, no, in quel momento cominciano ad accorgersene in parecchi. Credo che Simmel sia uno dei primi, se non ricordo male, però insomma, poco male. E quindi questo, il primo ha a che fare con i rapporti con gli altri, il secondo ha a che fare con i rapporti con se stesso, il terzo ha a che fare con i rapporti con la struttura. Quindi, per certi versi, sono a priori che possiamo comprendere all'interno dei livelli d'analisi della sociologia. Ne abbiamo parlato dei livelli d'analisi della sociologia? Ok, ne parliamo adesso, perché sono quelli che trovate nei primi capitoli del libro, così almeno capiamo di che si tratta. Allora, in sociologia noi possiamo fare dei ragionamenti, anzi diciamo che tendenzialmente facciamo dei ragionamenti che si articolano su tre livelli di generalità del ragionamento stesso, che sono micro, meso e macro. Ora, cos'è micro? Micro è il livello di interazione più basso, diciamo, ed è quello del livello di interazione tra soggetti e agenti. Quindi nel momento in cui abbiamo un rapporto con qualcun altro, quello dal nostro punto di vista è una micro interazione. Okay? Poi c'è il livello meso, che è quello del rapporto dei singoli con le istituzioni. Quando il singolo ha un rapporto con l'istituzione, ci troviamo a un livello già superiore di astrattezza e parliamo di livello di comprensione meso. E il terzo ed ultimo invece è il livello macro, ed è quello che riguarda i rapporti fra istituzioni direttamente. Ora, secondo voi, nel momento in cui siamo qui e facciamo lezione, che tipo di rapporto stiamo mettendo in atto?
Meso,
perfetto. Rapporto meso perché?
Perché singole istituzioni.
Singole istituzioni, ok, effettivamente è vero, nel senso che io qui rappresento un'istituzione. Però nello stesso tempo, come abbiamo detto, visto che i nostri modi di ricoprire ruoli sono comunque contemporanei, ed è qualcosa che dobbiamo ricordarci, siamo comunque anche di fronte a un potenziale rapporto micro. Nel senso che soprattutto il ripetersi di un'interazione ci porta a dover in qualche modo appannare la chiarezza delle definizioni. Questo credo che abbiamo parlato di rapporti primari e secondari, se non sbaglio, no? È bello perché mezza classe dice sì e mezza dice no. È sempre quella cosa che ogni volta rimango. Voi vi ricordate mica niente in proposito? Non l'abbiamo fatto, era un'altra classe. Molto bene. E vabbè, parliamone, introduciamoli adesso, così ci abbiamo il pensiero e sappiamo cosa dire la prossima volta. Allora, rapporti primari e rapporti secondari in qualche modo sono uno dei modi, delle categorie grazie alle quali noi descriviamo le relazioni tra persone o anche tra persone e istituzioni, per certi versi, come vedremo. E sono una categorizzazione abbastanza, diciamo, rozza per certi versi, come cercheremo di descrivere, perché la relazione o rapporto primario è quella che lega due persone nella loro specificità. Ed è quindi il modello dei rapporti intimi. Che questi rapporti siano intimi perché familiari, perché amicali o perché sentimentali, cambia poco. Quello che conta è che il rapporto primario si costruisce nell'appartenenza di due o più persone specifiche. Ok? Che si frequentano per il gusto di frequentarsi, quindi non c'è uno scopo ulteriore rispetto al rapporto primario. Il rapporto primario è l'amico che ti dice: passiamo insieme alla serata? O la donna, o l'uomo, o il compagno con cui convivi, o un parente, no? Qualcuno che sta con te per il gusto di stare con te, perché sei tu. Quindi capite che il rapporto primario non prevede la sostituibilità dei suoi componenti. Rapporto primario è un rapporto d'amicizia, è un rapporto d'amore, è un rapporto familiare che è focalizzato sull'importanza di chi ne fa parte. Okay? Tu non frequenti l'altro se non per il gusto di frequentarlo, perché stai bene con lui, perché lo trovi simpatico, perché lo ami, per una serie di ragioni che sono all'interno del rapporto. Il rapporto secondario invece è molto più parziale e prevede una strumentalità, ovvero sia tu interagisci con qualcuno come portatore di ruolo, e lui anche è portatore di ruolo, quindi di fatto sono i vostri ruoli che si incontrano per soddisfare una tua esigenza. Esempio tipico: un caffè al bar, vado e parlo col barista, il barista mi fa un caffè, io bevo il caffè, ma in quel momento l'essenza, l'unicità del barista e l'unicità del cliente non sono in gioco. Io posso essere chiunque altro, il barista può essere chiunque altro, l'essenziale è che qualcuno mi faccia un caffè. Stop. Non sto a pormi il problema, ma sta simpatico, ma sta antipatico, ci passerei le vacanze, andremo a pescare insieme. Non mi riguarda. Che è più o meno lo stesso del rapporto che stiamo vivendo noi, no? Almeno inizialmente, nel senso che quando sono entrato in quest'aula, voi eravate una classe e io ero un docente, ma non dovevo essere io personalmente. Doveva esserci un docente. Qualcuno che facesse il docente, e io dovevo avere qualcuno che facesse lo studente. Poi le specifiche delle persone sono irrilevanti. Ok? Quindi rapporto secondario, rapporto di ruolo che prevede la sostituibilità dei docenti, dei partecipanti, relazione, rapporto primario che non prevede la sostituibilità dei partecipanti, e viene chiamato anche rapporto face to face o rapporto in presenza, perché implica una frequentazione diretta. Prego.
Quindi il rapporto secondario è nella fascia meso?
No, è anche un rapporto micro, però è un rapporto micro che non prevede una sfera emozionale particolare, ha un suo codice. Nel momento in cui lei parla con un barista non ci sono istituzioni in gioco, okay. Chiaro, no? Sì. Adesso diciamo che la situazione è un po' diversa, perché io posso essere concettualizzato come rappresentante di un'istituzione. Prego. Oh, questa è una bella domanda, dice la vostra collega: un rapporto secondario nel tempo può diventare primario. Allora, se accettiamo per esempio il primo a priori di Simmel, direi decisamente di sì, nel senso che ogni rapporto nasce, non è vero, la gran parte dei rapporti nascono come secondari per poi evolvere, i rapporti familiari no, tant'è che spesso e volentieri quando vi dico qual è un rapporto primario mi dite i rapporti familiari. Non solo, certo, i rapporti familiari sono il paradigma della questione, perché tu nasci, sei lì, non hai scelto nulla, come dicevamo, sei legato a coloro nella famiglia dove nasci da una serie di legami estremamente complessi, quindi quello è un tipo di rapporto primario. Però è chiaro che se lo limitassimo a questo saremmo rovinati, perché poi non riusciremmo a fare un'altra famiglia. Quindi chiaramente nel complesso i rapporti primari amicali e sentimentali spesso e volentieri nascono dopo una fase, anche se brevissima, secondaria, la quale è dovuta al discorso di Simmel, quindi al fatto che io riesco a frequentare qualcuno perché lo tipizzo. No, anche semplicemente dicendo: non vedi, che bella donna, voglio conoscerla. Ecco, quel momento è secondario, perché la sto etichettando come bella donna. Poi, grazie a questa strategia, riesco anche a scoprire che si chiama Sabrina, che ha dei gusti simili ai miei, che abbiamo le stesse 275 ossa, eccetera, eccetera, come dice il simpatico Daniele Silvestri, e diventiamo tanto cari e tanto amici. Però prima che questo possa accadere ci deve essere un meccanismo anche istantaneo che mi permette di entrare in rapporto con uno che è altro da me. e che sarebbe opportuno che io mi ricordassi che è altro da me, perché uno dei grandi problemi delle interazioni umane è esattamente che poi alla fine tendiamo a fare in modo che l'altro lo conosciamo e non lo conosciamo mai. Questo è il problema, tenetelo presente, perché la gran parte dei problemi dei rapporti di coppia e delle relazioni, diciamo, significative ha a che fare col nostro attribuire all'altro dei comportamenti che sono i nostri ma non i suoi. Perché noi tendiamo a voler stare con i simili, quindi se a me una cosa non piace non deve piacere manco a lei. E invece spesso e volentieri non accade. Se io mi comporterei in un modo, se io mi comportassi in un certo modo, scusate la stanchezza comincia a essere un attimo, se io mi comportassi in un certo modo vorrei che anche l'altro lo facesse. E quando lui non lo fa lo sento come un tradimento. Non è un tradimento. So io che estendo categorie non debitamente, perché l'altro è altro. Allora, posso trovare dei modi per viverci. Ma non posso credere che a un certo punto l'altro sia esaurito, perché starei venendo meno a quello che abbiamo detto sulla complessità. L'altro è sempre altro. Come io sono sempre altro, e questo è il problema. Se lo sono io, lo può essere benissimo anche lui. Perché devo immaginare di sapere come si comporterà, cosa farà, come reagirà, che tipo di reazioni avrà rispetto a mie cose, eccetera. Non lo posso fare. Quindi se io questa cosa la pretendo, sono condannato a vivere una vita abbastanza complicata. Perché durerà fino a un certo punto, perché è chiaro che l'altro da questo punto di vista, siccome non è cretino, si accorge che tu presumi che lui si comporti in un certo modo e magari per un certo lasso si adegua, poi a un certo punto non ne ha più. E quindi, no? Questa dinamica dei rapporti e delle relazioni è interessante tenere presente perché la praticate tutti i giorni. Prego.
Ma è possibile una sovrapposizione di rapporti, nel senso io ho un rapporto primario che però questa persona può essere un ruolo...
Oh, e questo appunto, come vi dicevo, vedete che le categorie poi a un certo punto, quando cominci a guardarle con un po' più d'attenzione, ti creano un sacco di problemi. Allora, il mio modo di reagire a questa cosa, quando riuscirò a farlo in modo migliore da un punto teorico, di vista teorico, sarà un bel momento, ma ogni volta mi riprometto di farlo e non lo faccio, è di ragionare sui rapporti in base al loro stile di inizio, lasciando da parte la questione dei tipi simmeliani. Nel senso che se un rapporto comincia come primario, può anche diventare secondario o tingersi di secondario, perché è chiaro, voglio dire, se io ho per esempio un mio carissimo amico che vende macchine, da chi la vado a comprare la macchina? No? Poi vi ho delle fregature colossali, però in linea di massima l'idea generale è che ritengo di potermi fidare di lui e quindi vado a lui. Ma questo lo rende un rapporto secondario? No, perché è un rapporto che è nato come rapporto primario. Allo stesso modo, se io parto con un rapporto secondario e questo diventa primario, voi forse non avete ancora avuto modo di accorgervene, però poi la questione si vede, nel senso che se tu vai per esempio in un posto di lavoro dove ci sono i rapporti secondari tipici, no? Allora tu vai in un posto di lavoro, stai in un ufficio, improvvisamente cominciate a scoprire che vi trovate simpatici, allora uscite a mangiare una pizza, vi bevete una birra, passate un fine settimana insieme, siamo tanto amici, poi tu cambi lavoro. Tempo, un paio di mesi non li senti più. È quasi sempre così. È difficilissimo riuscire a mantenere certi tipi di qualità del rapporto, perché quello comunque era un rapporto che era nato come secondario. E quello che lo nutriva era l'ambiente di lavoro, quindi il fatto che c'erano delle cose comuni e che ti permettevano di comportarti in un certo modo. Una volta che queste cose comuni le togli, o sei molto fortunato, oppure il rapporto ritorna secondario e tu vi salutate tanto caramente quando è Natale, buonanotte suonatori. Quindi diciamo che un modo per orientarsi un po' nella questione è questo: come è cominciato il rapporto? Se parte primario, in linea di massima lo resta, a meno di, no? E può essere comunque, può avere dei toni secondari. Se parte secondario, in casi molto sporadici può diventare un rapporto primario, in altri casi normalmente rimane secondario, nonostante tutto. Però è chiaro, come vedete, che devo cominciare a ragionare in altro modo rispetto al rapporto stesso, perché lo stesso ripetersi di un rapporto lo trasforma in qualcosa che non è più né secondario né primario. Come vi dico, credo, no, pensiamoci, il barista, va bene, ma se io nello stesso vado a far colazione nello stesso bar tutti i giorni, poi il barista non è più del tutto indifferente, magari ci sono due o tre baristi dei quali uno mi sta simpatico, uno fa un ottimo caffè, uno è uno stronzo colossale. Queste cose come le faccio, come ce le metto dentro il rapporto secondario? Perché è ovvio che non sono secondarie, magari non sono manco primarie, però nello stesso tempo quel tipo di rapporto è qualcos'altro, no? Vedete, quindi le categorie le usiamo per darci un'orientata generale, però quando poi vai nella prassi, nel diretto, è difficile farle coincidere e adeguarle, perché è chiaro che c'è qualcosa di più. Allora sì, il barista, un sorriso tutte le mattine, magari non ti cambierà la vita, però magari ti renderà la giornata piacevole. E questa cosa come la leggo? Capite? Quindi sulla relazione dobbiamo andare, dovremo ragionare un tantino di più. Io credo che dovremmo esserci così a occhio, se non sbaglio, no? Ok, perfetto. Allora ragazzi, vi ricordo, a voi non ricordo nulla, non ci, ci vediamo giovedì, niente. Allora, a voi non ricordo nulla. A domani. Sì, infatti appunto è un momento di...